Buon pomeriggio a tutti, iniziamo la seduta di questo Consiglio Comunale, la presenza di 21 consiglieri, giustifico i consiglieri Barbetti, Betti, Silvestri, nomino come scrutatori i consiglieri Polli, Fantauzzi e Bagatti. Iniziamo la fase delle comunicazioni, se ci sono richieste di intervento, possibile prenotarsi anche con il microfono qualora ci siano problemi con la piattaforma nel prenotarsi. Assessore Cedorelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma volevo rendere due comunicazioni che riguardano la montagna. La prima, circa l'area che attiene alla frazione di Cancelli, ovviamente dintorni, è un rapporto che abbiamo stretto sempre di più negli ultimi mesi anche con gli altri due comuni che fanno parte di uno strumento giuridico che era stato costruito nella precedente legislatura dalla Regione anche, che si chiama, va sotto il nome di contratto di paesaggio. Quindi volevo comunicare che c'è un profondo lavoro che è stato svolto a partire da qualche mese a questa parte. C'è stata una commissione regionale indetta dal Presidente della Commissione, consigliere Valerio Mancini, al quale abbiamo partecipato. Io ho partecipato in rappresentanza del Comune di Foligno ed ho ribadito la volontà di portare avanti un progetto di valorizzazione di quell'area che appunto interessa tre comuni confinanti e relative comunanze, sono varie comunanze agrarie coinvolte. Abbiamo poi incontrato recentissimamente l'amministrazione neoeletta di Trevi, che appunto fa parte di questo programma, e abbiamo preso, era la settimana della festività di San Pietro e San Paolo, che come sapete è una festività molto particolare e sentita per le nostre tradizioni e le nostre origini, che ovviamente lì a Cancelli trovano un momento estremamente importante. Quindi questo va nella direzione della valorizzazione di quell'area e anche di un'area più ampia. Per questo introduco un secondo elemento che anche riguarda invece la frazione di Annifo, perché non so quanto potrò trattenermi per il successivo dibattito, quindi intanto lo annuncio al Consiglio che la Giunta ha individuato una cifra anche da proprio bilancio piuttosto consistente di 220.000 euro per cominciare a dare decoro a quell'area strategica importante, così noi la riteniamo, che è le casette di muratura della frazione di Annifo, tanto celeberrime, che sono state attenzionate più volte negli anni da vari soggetti e che versavano in uno stato di degrado che costituisce comunque un forte disagio, voglio dire, per tutta quella importante frazione. Quindi è partito un dialogo, anche un confronto con le varie associazioni del territorio, informato anche il consigliere Lini, ha partecipato in un'occasione, e comunque questa poi modalità, perché non rientrano nel novero delle tradizionali case popolari, quindi la Giunta e l'amministrazione avranno un margine di manovra su come destinare queste case, che però nell'ottica della coprogettazione vogliamo appunto ascoltare anche i territori per portare avanti un progetto fortemente condiviso. Queste sono le due comunicazioni che volevo rendere al Consiglio, e poi eventualmente se riuscirò ne potrò parlare più approfonditamente anche più tardi nel corso del dibattito. Grazie Presidente.
Allora, se ci sono altre richieste di intervento, non registro richieste, quindi procediamo con l'approvazione verbale. Seduta consiliare del 27 giugno. Apriamo la votazione, grazie. Allora do la parola alla consigliera Lucangeli, così può col microfono.
E mi astengo perché non c'ero.
Grazie. Do la parola al consigliere Pizzoni.
Favorevole, è favorevole il mio voto, c'è un errore, non so se posso cambiarlo.
Allora, lei voleva votare favorevole?
Sì.
Allora lo modifichiamo con la registrazione audio del microfono, mi ha appena detto il segretario, quindi ecco, le darò lettura dell'esito della votazione con questi accorgimenti, poi c'è la consigliera Bagatti.
Voto favorevole perché non mi funziona.
Io non funziona niente.
No.
Allora do lettura dell'esito della votazione anche alla luce delle comunicazioni che sono state fatte da alcuni consiglieri tramite microfono. La pratica è approvata con 17 voti favorevoli e l'astensione da parte del consigliere Sigismondi. Ricordo al fine del verbale audio che tramite microfono si è astenuta anche la consigliera Lucangeli, quindi due astensioni e i voti favorevoli da parte del consigliere Pizzoni e della consigliera Bagatti. Quindi procediamo con il punto successivo. Procediamo quindi con il punto numero 2, approvazione e regolamento per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente minore adottato e per la piantumazione di alberi, adozione volontaria di aree alberate. Do la parola all'assessore Barili.
Grazie Presidente, ma sostanzialmente il mio intervento è solo ed esclusivamente per rappresentare il percorso che è stato fatto e peraltro in modo molto condiviso e molto costruttivo in commissione, in apposita commissione, per andare a lavorare una proposta di regolamento e poi votarla e presentarla oggi qua in Consiglio Comunale. E quindi io mi riporto integralmente al regolamento stesso, non aggiungo molto, rimango a disposizione laddove debbano o vogliano esserci richieste di chiarimento. Grazie.
Procediamo quindi con il dibattito. Do la parola al consigliere Gammarosa, prego.
Grazie Presidente. L'iter che accennava l'assessore Barili infatti inizia proprio all'inizio dell'anno, quando poi con l'approvazione, se non erro il 29 di gennaio, di una mozione presentata dal sottoscritto e dal gruppo Foligno 2030 e subito fatta propria da tutti i gruppi, perché poi passò all'unanimità, come ci ricordiamo. Dico questo perché al di là della proposta che parte insomma dal sottoscritto, nel momento in cui la mozione insomma è stata approvata all'unanimità, diciamo che il progetto, la proposta è diventata un bene comune, cioè un patrimonio comune dell'intero Consiglio Comunale e anche della città. E su questo già un primo ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe e ai gruppi consigliari per anche la disponibilità e la sensibilità dimostrata sul tema. È un tema molto, molto importante, un tema, se vogliamo, che parte da un pensiero ideologico, che è quello vicino all'ambiente, alla cura dell'ambiente, ma che è anche un tema concreto, perché propone appunto una proposta concreta, e non è altro che un riempire un vuoto, un gap normativo che diciamo colpisce molte amministrazioni e enti locali nel nostro paese, perché attuare la legge 10 del 2013 sono pochissimi i comuni in Italia che lo fanno. Questo però non vuol dire che noi non lo dobbiamo fare, perché se è una legge della Repubblica Italiana io credo che vada ottemperata con ogni mezzo e in ogni modo. E questa è stata, diciamo, la prima sensibilità dimostrata da questo Consiglio Comunale e da tutti i gruppi consigliari che hanno fatto propria questa proposta, e da lì è iniziato tutto un iter di lavoro, come la stessa mozione descriveva, un iter che doveva concludersi in 6 mesi, e io credo che con l'approvazione, come mi auguro, insomma, di oggi, siamo all'interno del periodo che la stessa legge tra l'altro individua. E questo, anche qui un ringraziamento particolare a tutti i membri della seconda commissione, in primis anche al coordinatore, con il quale abbiamo condiviso in questi mesi questo iter nella stesura di un regolamento che faceva sì, che prendeva ad esempio altri regolamenti, ma che poi devo dire anche con gli interventi di consiglieri e consiglieri sia di maggioranza che di opposizione lo abbiamo fatto nostro, nel senso che sono state apportate importanti modifiche e alla fine è stato licenziato anche qui all'unanimità dalla commissione, e alla quale devo dire, lo voglio dire e lo ringrazio anche alla presenza in tutte le sedute dell'assessore all'ambiente Decio Barili, che con correttezza istituzionale ha ascoltato ogni volta le proposte che venivano dai commissari, ed insieme anche agli uffici, in particolar modo all'ingegnere Celesti, ringrazio anche l'ingegnere stessa, sono stati sia presenti, ma hanno anche poi lavorato tra un incontro e l'altro per le varie modifiche che di volta in volta venivano apportate. Le finalità fondamentali, ecco perché dicevo all'inizio, è sì un tema ideologico ma anche concreto, è perché comunque il perseguimento di finalità importanti come la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo, come anche le politiche per la riduzione delle emissioni, della prevenzione del dissesto idrogeologico, miglioramento della qualità dell'aria nei centri urbani, per la vivibilità anche degli insediamenti urbani stessi. Questo lo troviamo tra le principali elementi che hanno caratterizzato il protocollo di Kyoto, ancora in auge, e che sono le finalità stesse di questa proposta e di questo progetto. I primi articoli sono articoli più tecnici, che prevedono un importante ruolo dell'ufficio ambiente verde, dove sarà conservata una documentazione planimetrica degli alberi assegnati, con l'indicazione anche di nome e cognome del minore assegnatario, questo esclusivamente per coloro che presteranno il consenso con i dovuti moduli che troveremo poi in allegato anche del regolamento stesso. Questo appunto per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente e minore adottato all'interno del comune di Foligno. Per quanto riguarda invece la piantumazione volontaria degli alberi, siamo all'articolo, un articolo in particolare, l'articolo 3, prevede non solo che i cittadini, ma anche le associazioni e anche le aziende operanti nel territorio possono richiedere la piantumazione volontaria di un'alberatura, e garantendo a propria cura e spese la fornitura e l'attecchimento dell'albero secondo le disposizioni fornite sempre dall'Ufficio Ambiente e Verde. Per quanto riguarda invece l'adozione volontaria di aree alberate, anche qui cittadini sempre, ma anche associazioni e aziende possono chiedere l'adozione per 3 anni di un'area pubblica comunale nella quale sono già state piantate delle alberature e dovranno, diciamo, effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria. E importante, anche attraverso i cosiddetti patti di collaborazione, che non sono altro che quegli strumenti di quella che conosciamo bene essere la sussidiarietà orizzontale e quindi la partecipazione di cittadini singoli o organizzati alla gestione, diciamo, di questioni o anche servizi, diciamo, in capo all'amministrazione, con i quali appunto i richiedenti possono dare esecuzioni ad interventi più operativi. Tale adozione può essere anche rinnovata su richiesta degli interessati, altrimenti alla scadenza dei 3 anni la cura, diciamo, e la manutenzione delle alberature tornerà in capo all'amministrazione stessa. L'amministrazione poi avrà cura, diciamo, di individuare nel territorio le varie aree pubbliche o anche private ad uso pubblico presso le quali porre a dimora gli alberi. Il comune inoltre, compatibilmente con le risorse di bilancio, qui apro una parentesi, è stato doveroso sempre come dire, riportare, no, questa dicitura, ma è chiaro che questa dicitura non può far esimere l'amministrazione odierna e quelle successive dall'affrontare ogni anno e mettere in pratica tale progetto. Anche, credo, non è scritto nel regolamento, anche attraverso i cosiddetti uffici, diciamo, regionali, per eventuali risorse che magari possono mancare nei bilanci comunali, perché la stessa legge, tra l'altro, nazionale prevede un ruolo importante anche delle regioni. E devo dire, e lo dico, il fatto che gli enti locali, molti enti locali, hanno questo gap normativo, diciamo, nella messa a terra, no, della legge stessa, è proprio perché in molti casi, diciamo, l'assenza delle regioni hanno fatto sì che gli enti locali non ce la facessero con i propri bilanci, in poche parole. Quindi sarebbe utile che il comune anche da subito informasse gli uffici regionali sul fatto che da oggi si fa sul serio riguardo alla legge 10 del 2013 e anche eventualmente a chiedere un sostegno anno per anno. Importante è anche una scelta che abbiamo fatto in commissione, così come accade in tutti i comuni che hanno messo in pratica, diciamo, tale progetto, è quello di prevedere anche una targa preparata dal comune di Foligno con proprio stemma, con indicato il nome proprio del neonato o dell'adottato, la relativa data di nascita e la specie arborea dell'albero stesso, chiaramente previo consenso sempre dei genitori. Questo credo che sia importante proprio anche come senso di appartenenza, no? Che dà alla famiglia, al neonato stesso, che è un senso di appartenenza che avvalora ancora di più l'importanza e la sensibilizzazione verso questi temi, appunto, ambientali. La scelta inoltre della specie arborea da piantumare sarà effettuata sempre dall'ufficio ambiente e verde. E in ultimo, l'amministrazione comunale, nell'ultimo articolo, diciamo, più importante, prevede e celebrerà la giornata dell'albero e si impegna anche a fornire, diciamo, e a porre in essere un albero ogni 21 novembre, che è la giornata internazionale dell'albero. E poi è previsto, diciamo, dal regolamento, nell'ultimo articolo, i vari allegati, che è quello della richiesta, insomma, dell'adozione e quant'altro. E come dicevo, insomma, all'inizio, io credo che si è fatto, diciamo, oltre che un lavoro di squadra, e questo, diciamo, fa sempre piacere quando ci riusciamo, anche se poche volte, però penso che tutti quanti e tutte quante abbiamo dato un servizio alla città, Devo dire che già negli ultimi due mesi ho avuto anche persone che mi hanno contattato direttamente, che hanno avuto anche dei bambini e che richiedevano quanto prima l'adozione di questo regolamento, perché già volevano comunque fare richiesta. Quindi appunto penso che sia stato fatto un buon servizio, che lo abbiamo fatto insieme, e quindi penso che abbiamo scritto una piccolissima pagina bella per la nostra città. Grazie.
Do la parola al consigliere Lini.
Grazie Presidente, solamente per come ha detto il collega Camarota, è stato un compito che è durato più di una qualche commissione, abbiamo messo del tempo, però finalmente siamo riusciti a fare insieme all'unanimità una cosa importante. E questo dovrebbe essere l'esempio quando capita di parlare di argomenti che sono di tutti e della collettività. Mi risulta che circa negli anni, alla fine degli anni Ottanta, sono state fatte due iniziative un po' di questo genere verso Sportella Marini e non mi ricordo da un'altra parte, però c'è stata qualche lamentela perché poi una volta piantata non deve diventare una foresta tropicale, ma deve essere un punto dove appunto noi vogliamo dare un segnale dei nuovi nati. Quindi il nostro compito sarà quello di vigilare anche successivamente, perché queste piantagioni poi vengono portate sempre avanti dove è possibile l'irrigazione, come abbiamo detto. Logicamente si pensava a carico del comune, a meno che si tratti di associazioni che decidono loro di farsene carico, così come abbiamo previsto. E già abbiamo avuto qualche segnale di riconoscimento che va nell'ordine anche del lavoro fatto, anche e soprattutto con la partecipazione dell'assessore Barilli e dell'ingegner Celesti, che ha collaborato molto e già ha avuto un paio di associazioni che sono andate appunto a contattarla per prendere iniziative di questo genere. Significa che l'iniziativa è buona e che alla fine abbiamo fatto un bel lavoro, per il quale ringrazio ancora una volta tutti i componenti anche della commissione che si sono prestati a diciamo essere presenti, perché di piccole difficoltà, anche se formali, via via l'abbiamo incontrate, ma poi l'abbiamo insieme superate. Di nuovo ringrazio tutti.
Do la parola al consigliere Pizzoni.
Grazie Presidente, ma brevemente, diciamo, si conclude oggi questo iter di un percorso che è importante. Mi unisco anch'io con qualche sottolineatura alla soddisfazione di tutti per essere, diciamo, giunti al completamento di questo lavoro, no? Da quando, appunto, lo ricordava prima il consigliere Cammarota, il 29 dicembre l'aveva sottoposto per la prima volta in Consiglio Comunale con una mozione questo tema. E chiaramente questo è un punto di arrivo dei regolamenti e dei dispositivi che a livello comunale regolano e inquadrano il tutto. Tra l'altro è stato ricordato, è un obbligo di legge che è esistente da tempo, e quindi diciamo era indispensabile arrivare a questo regolamento. Però è soprattutto un punto di partenza, e questa è la cosa più bella, è un punto di partenza per l'inizio vero della piantumazione. Leggendo alla fine questo lavoro si presenta come un lavoro completo che raccoglie positivamente tutta una serie di elementi tecnici e che porteranno, essendo molto lineare e semplice, porteranno, penso, a farlo funzionare, bene. Ora chiaramente spetta a noi fare in modo praticamente che questo percorso possa effettivamente funzionare bene. Alcune sottolineature sugli elementi che ci sono dentro. Il primo è quello che lascia ovviamente la libertà ai genitori di decidere sì o no se lasciare nell'anonimato il figlio oppure se lasciare la tracciabilità sull'albero. Ma la cosa importante è che amplia il ventaglio della possibilità di piantumazione anche oltre l'evento della nascita e dell'adozione, dando quindi la possibilità di una piantumazione volontaria
da parte dei cittadini, dell'associazione, delle aziende, come prima ricordava il consigliere Gammarota, per eventi importanti, quindi diciamo dall'incipit del piantare l'albero per ogni nuovo nato, per ogni bambino adottato, allarga molto questo ventaglio di possibilità. E si andate anche sul concetto della possibilità di adottare un'area piantumata, quindi introducendo un concetto della cura che va oltre quel momento della piantumazione, dando la possibilità ai cittadini, all'associazione, di prendersene cura per un periodo che va dai 3 anni e estesi dai 3 anni. Anche questo penso che sia una sottolineatura importante, perché va oltre il simbolo del piantare, ma va a sottolineare la cura del verde. Lascia ovviamente e correttamente agli uffici la scelta sia del luogo dove piantumare, sia delle specie arboree che devono essere tipiche del territorio. E qui chiaramente si può fare una sottolineatura sul dove piantumare, cioè che ci sia un'attenzione, oggi è molto più chiaro di un tempo, no? Che ci sia un'attenzione anche alle aree urbanizzate. E su questa cosa penso che ci sia una nuova consapevolezza, mentre fino a qualche anno fa la consapevolezza della necessità della piantumazione all'interno delle aree urbanizzate forse passava in secondo piano. Oggi, con i cambiamenti climatici, con le alte temperature, diventa sempre più importante che poi le scelte vadano a ricadere non soltanto in aree periferiche, in aree verdi, ma cercando, nel connubio non facilissimo, di integrarsi anche con le aree urbanizzate. Il punto della giornata dell'albero, il 21 novembre, va sottolineato, perché poi lì praticamente c'è la crescita della cultura della sostenibilità, anche con i ragazzi, con i bambini, quindi quel momento di celebrazione è importante. E chiudo dicendo che risottolineandolo che nella sua chiarezza, nella sua semplicità, questo documento qui penso che nella sua linearità troverà davvero riuscirà a trovare una applicazione ampia e molto pratica. Quindi anch'io mi unisco al plauso di un lavoro fatto tutti insieme. Grazie Presidente.
Do la parola al consigliere Sigismondi.
Grazie Presidente, oggi giunge a conclusione un lavoro che è stato fatto congiuntamente con la seconda commissione consiliare, dove il gruppo del Partito Democratico ha collaborato attivamente insieme ai colleghi commissari e consiglieri nella redazione di questo regolamento. Io vorrei sottolineare in particolare 2 aspetti. Il primo è che nelle maglie di questo regolamento comunque si cerca di coinvolgere la cittadinanza, sia singolarmente che in forma associata, e le aziende nel gestire il territorio. Oggi, per quanto questo sia un ente che gode di ottima salute, o almeno godeva di ottima salute fino al 2019, spero questo sia tuttora, è evidente che si articola e si estende in un territorio molto vasto, la cui manutenzione e gestione è estremamente difficile se rimane tutta in carico all'ente. In questo regolamento di fatto si porge la mano alla cittadinanza per arrivare a forme di gestione condivisa di aree verdi già piantumate, alla luce anche di una serie di esperienze che nella passata consigliatura abbiamo fatto, non per le aree verdi ma per altre tipologie di aree, che devo dire hanno dato grande soddisfazione, perché poi alla fine le persone, se vengono coinvolte e comprendono che nell'essere coinvolte e nel portare un loro contributo alla fine si migliora la qualità della vita della collettività, io vedo che comunque le persone rispondono. E questo è un primo fatto. Il secondo, lo accennava anche il collega Pizzoni, dove io ho battuto più volte e per questo ringrazio la pazienza del coordinatore della seconda commissione consigliare, afferisce alle aree che saranno, diciamo, destinate ad ospitare queste piantumazioni. Oggi viviamo in un periodo in cui è ormai chiaro che la gestione del territorio debba cambiare. Primo, perché comunque almeno questo piano regolatore, che è stato approvato definitivamente nel 2001, prevede una serie di cubature che oggettivamente sono eccedono quelle che è la richiesta di questo territorio, almeno momentaneamente, ma soprattutto il fatto che i cambiamenti climatici ci impongono, nella gestione delle aree urbanizzate, di rivedere una serie di concetti e di modalità con cui si pianificava, perché le aree verdi non possono essere solo gli standard, che poi sono quelle previste dalle leggi nazionali e regionali, ma debbono essere parte integrante di un'idea di città, perché è scientificamente dimostrato che avere dei centri urbanizzati in cui vengono create fasce verdi, anche arborate, importanti dal punto di vista della superficie, aiutano da un lato a ridurre le temperature all'interno dei centri urbani, che mediamente sono sempre più elevate rispetto a quelle rispetto a quello delle campagne o delle colline, e dall'altro aiutano nella riduzione dei PM10. Quest'ultimo è un problema molto noto in questa città, soprattutto nei mesi invernali, e che logicamente non è che può essere risolto con un'unica azione, ma le aree verdi, soprattutto quelle piantumate, rappresentano un tassello di questa azione per consentire l'abbattimento dell'inquinamento, in particolare quello di PM10, perché comunque le essenze arboree assorbono questi elementi che sono sospesi nell'atmosfera e nell'aria. Quindi io ritengo, Presidente, che è stato fatto un lavoro di reciproca soddisfazione. Spero che questo regolamento venga utilizzato dai cittadini, dalle associazioni e dalle aziende, perché io risottolineo quello che ho detto nella prima parte del mio intervento: la gestione di un territorio come quello di questo comune non può essere fatta solamente dall'amministrazione comunale, ma ci deve essere necessariamente la collaborazione di tutti. Grazie.
Do la parola al consigliere Fantauzzi.
Grazie Presidente. Ma sicuramente questo atto ha un alto valore simbolico. Certamente dovrebbe averlo, speriamo, anche pratico, poi però ci ritorno su questo. Intanto saluto con favore il fatto che questo atto sia stato, almeno in commissione, immagino anche fra un po' nello stesso consiglio, votato all'unanimità, che in questa consigliatura non è stata una cosa frequente, anzi direi abbastanza rara come accadimento. E, oltre ad avere, dicevo, un valore simbolico, deve avere anche un valore pratico. Però per fare questo, e su questo noi dico subito che presteremo grande attenzione, intanto di non far fare la fine a questo regolamento, che è secondo noi un ottimo regolamento, la stessa fine della legge, diciamo, che lo ha ispirato nel 2010, che di fatto è rimasta ottima legge, ma che è rimasta praticamente sostanzialmente inattuata, e quindi come spesso accade le leggi in questo paese, quelle che non hanno una particolare diciamo attenzione o rilevanza diciamo diretta. Quindi intanto bisognerà applicarlo sempre e bene. Prima e per poter fare questo bisogna dare a questo regolamento un'ampia diffusione, un'ampia portare a conoscenza di tutti i cittadini di questo regolamento e di queste opportunità che questo comune dà appunto a tutti i cittadini di poter utilizzare questo strumento, diciamo, simbolico, che però diventa anche pratico. Lo ricordava adesso il collega, ormai la questione degli alberi è sicuramente accettata, diciamo, in maniera pressoché totale, del fatto che siano importanti per una serie di questioni ambientali, perché contribuiscono a ridurre l'inquinamento e anche, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni che ormai è la normalità, anche per, diciamo, contribuire a rendere più vivibile, più respirabile le città quando ci sono queste temperature alte come in questi giorni. Tra l'altro, passatemi la battuta, sto notando che in città stiamo facendo posto, perché sto notando una serie di abbattimenti di pini marittimi. È vero che i pini marittimi è una specie arborea che diciamo è un po' estranea a questo territorio, per il fatto stesso che si chiamano marittimi, ma non solo per questo, anche perché avendo l'apparato radicale piuttosto superficiale, sono piante che in particolare quando si verificano eventi, diciamo, di downburst, si chiama in termine tecnico, di temporali molto forti, che sono sempre più frequenti purtroppo, sono tra i primi alberi a provocare pericolo per le cadute che si possono effettuare con di questi alberi. Gli ultimi li ho visti proprio stamattina nella zona La Paciana, altri due che hanno abbattuto. Quindi mi auguro che, tra l'altro, va anche bene la sostituzione, ma appunto cerchiamo di, anche come amministrazione, di sollecitare anche i privati che, a fronte di un abbattimento di magari di una specie arborea che può anche rappresentare pericolo, di sostituirle con specie arboree più consone e più adatte al nostro territorio e all'ambiente che stiamo e anche ai cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo. Quindi questa della pubblicità, della informazione, della comunicazione di questo regolamento, secondo me diventa elemento essenziale perché i cittadini stessi diventino poi i guardiani dell'attuazione di questo regolamento, perché intanto sviluppa, secondo il nostro parere, senso di appartenenza anche a quello che è il bell'ambiente che si determina in una città quando è ben alberata, è verde, quindi sicuramente più piacevole e gradevole. Ovviamente darne comunicazione, non mi riferisco, diciamo, agli strumenti, come dire, obbligatori tipo albo pretorio o quant'altro, nel senso che dare una comunicazione non vedrei male, per quanto mi riguarda, anche la possibilità di fare una campagna di comunicazione da parte dell'amministrazione per informare la cittadinanza di questo regolamento e quindi di questa opportunità, magari in occasione della prossima e del 21 novembre o comunque la data che si stabilirà, che è prevista il regolamento per diciamo la cosiddetta festa degli alberi. Questo perché chiaramente attraverso questo si innesca anche un circolo virtuoso che poi attraverso il passaparola dei cittadini, soprattutto spero, mi auguro, ma sono convinto, nelle giovani generazioni può generare questa, tra virgolette, questa gara a cercare di piantumare più alberi possibili nei luoghi, nei siti che ovviamente determinerà, e con le specie che determinerà come da regolamento l'amministrazione comunale. Quindi chiudo dicendo, noi siamo ovviamente abbiamo partecipato convintamente e come parteciperemo convintamente all'approvazione di questo regolamento, con la, diciamo, l'auspicio, l'avvertenza e comunque l'attenzione che porteremo nella piena attuazione di questo regolamento, perché in questo caso noi non la vediamo come una, diciamo, vuota operazione, diciamo, burocratica, ma veramente un investimento per una città che diventi sempre più sostenibile e vivibile. Grazie.
Do la parola al consigliere Polli.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente mi unisco agli interventi di chi mi ha preceduto. Abbiamo partecipato, abbiamo diciamo risposto positivamente alla mozione del e quindi alla redazione di questo regolamento. Sono state molte sedute di commissione dove si è riscontrata la partecipazione di tutte le parti con un apporto fondamentale di ognuno, e sicuramente è da ringraziare il Presidente della Commissione, il Coordinatore Lini, che ha presieduto e ha organizzato un lavoro che ha durato diversi interventi, e soprattutto gli uffici proposti, quindi con l'ingegner Celesti, che ha dato un apporto fondamentale. Sicuramente si è raggiunto un obiettivo che non ha nulla di politico, si è puntato solo all'interesse della città, all'interesse dei cittadini, all'ambiente, e spero che rimanga tale lo scopo di questo regolamento, e che ogni collegamento a tale si asciugherà da qualsiasi abuso e da qualsiasi speculazione politica collegata a questo. Quindi il plauso va a un lavoro congiunto, a un lavoro che è andato avanti anche in maniera molto serena e che ha prodotto un risultato che può essere solo positivo per la nostra città e per le generazioni che seguiranno. Grazie.
Apriamo la fase delle repliche, se ci sono richieste di intervento. Non registro richieste. Consigliere Gammarota, in fase di replica, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, per diciamo ringraziare ulteriormente chi è intervenuto, perché anche oggi, insomma, ognuno ha dato un apporto a un dibattito che chiaramente non finisce oggi. Come in più hanno sottolineato, diciamo che la parte tecnica finisce oggi, ma poi c'è tutto un lavoro da fare che chiaramente in primis, insomma, ma non credo di essere l'unico, almeno finché finirà questa consigliatura, staremo a vedere e a monitorare l'attuazione, perché poi, come dire, è il concreto quello che conta. Mi auguro infatti che a partire dall'assessorato, dagli uffici, ci sia anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, lo stesso impegno, la stessa abnegazione che abbiamo e serietà, insomma, che abbiamo visto in queste settimane e in questi mesi. Una cosa che volevo precisare sull'intervento che mi ha preceduto, l'intervento del consigliere Polli, è che io invece credo che questo sia abbia, come dire, un ruolo politico. Io penso che la politica ci sia nell'approvazione di questo progetto, nella stesura di questo regolamento, per quanto tecnico, e ci sia per due ragioni. Innanzitutto perché c'è stata la serietà di ognuno di noi a prendere il tema, diciamo, dell'ambiente come una priorità e andare, come dire, oltre all'essere maggioranza e opposizione, a lavorarci insomma insieme, e poi una serietà anche istituzionale che abbiamo, anche che io stesso ho ricordato nell'intervento di prima, con una presenza costante sia dell'assessorato sia della commissione, con il presidente, che lo ribadisco ancora, con il quale da sottoscrittore, diciamo, e presentatore della mozione ho lavorato molto bene nel corso di queste settimane e degli ultimi mesi. Quindi ripeto che la stessa serietà che abbiamo dimostrato appunto in questi mesi sia la stessa che porterà a concretizzare il progetto appunto già a partire dai prossimi mesi, almeno finché questa consigliatura arriverà a termine, sperando poi che anche la prossima lo prenderà seriamente come stiamo facendo noi. Ho terminato, grazie.
Allora, non ho altre richieste di intervento in fase di replica, quindi apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Se ci sono richieste di intervento, consigliera Di Nicola, prego.
Presidente, grazie Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, poiché i colleghi che mi hanno preceduto hanno già ben rappresentato quello che era il contenuto nello specifico del regolamento, descrivendone tutte le virtù, non meno quella del fatto che questo è stato un regolamento condiviso da tutti e quindi è stato un lavoro assolutamente positivo. La nascita di un bambino è chiaramente un pretesto per avere più verde, ma è un pretesto senz'altro bello e positivo, perché il verde fa bene all'ambiente, quindi invito tutti i colleghi, seppure dagli interventi che mi hanno preceduto ho compreso che non ce n'è bisogno, a votare favorevolmente questo regolamento. Ringraziamo l'assessore, gli uffici e anche il coordinatore per la pazienza e l'applicazione messa nell'attuazione di questo regolamento. Spero che anche i cittadini collaborino, perché come ha detto anche il consigliere Sigismondi, e su questo mi trovava anche in parte d'accordo, è necessaria la collaborazione dei cittadini, perché l'ente da solo magari non riuscirebbe a realizzare questo regolamento, che è piuttosto impegnativo. Grazie.
Do la parola al consigliere Gallegari.
Grazie Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia. Gli interventi che mi hanno preceduto sono tutti condivisibili, ci allineiamo ad essi e questo è un punto all'ordine del giorno, è un provvedimento che va nell'interesse della città e guarda al futuro, è un messaggio positivo specialmente per le nuove generazioni che dovranno sempre avere più a cuore la tutela dell'ambiente. Piantare un albero è credere nel futuro della città e dell'umanità, e quindi ribadisco il voto favorevole di Fratelli d'Italia, grazie.
Non ho altre richieste di intervento, quindi apriamo la votazione. Manca il voto della consigliera Filena e del consigliere Polli. Do lettura dell'esito della votazione, la pratica è approvata all'unanimità con 21 voti favorevoli. Procediamo ora con il punto successivo all'ordine del giorno, variazioni di assestamento generale del bilancio di previsione 2023-2025. Ai sensi dell'articolo 175,8 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Do la parola all'assessore Colinelli.
Grazie Presidente. Il bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Foligno è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 13 del 30 marzo 2023. Nel corso dell'esercizio corrente sono state adottate dagli organi competenti diverse variazioni al bilancio di previsione. L'articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000 reca la disciplina delle variazioni al bilancio di previsione. In particolare, il comma 8 prevede che mediante la variazione deliberata dal Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno si provveda ad attuare la verifica generale delle voci di entrata e di uscita. L'articolo 193 del decreto legislativo 267-2000 prevede che gli enti locali rispettino gli equilibri di bilancio e a tal fine, con periodicità stabilita nel regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, l'organo consiliare provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione con applicazione della procedura di cui l'articolo 141,2 del decreto legislativo 267 del 2000. I dirigenti responsabili della gestione del bilancio hanno evidenziato la necessità di variare le diverse dotazioni loro assegnate al fine di poter garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'ente, di utilizzare le nuove e maggiori risorse assegnate al Comune, dallo Stato e da altri enti pubblici e di realizzare conseguentemente i programmi dettagliati nel DUP approvato con atto di consiglio numero 12 del 30 marzo 2023. Si è proceduto pertanto alla verifica di tutte le poste di bilancio e all'analisi delle richieste pervenute. Dopo tali operazioni è emersa la necessità di apportare una variazione al bilancio di previsione 2023 relativamente all'annualità 2023-24-25. Con delibera del Consiglio Comunale numero 25 del 20 giugno 2023 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 e con la presente proposta di variazione viene applicata parte del risultato di amministrazione 2022, sia per il finanziamento delle spese correnti che in conto capitale, per un importo complessivo pari ad euro 5.604.538,41. Inoltre sono stati dichiarati i seguenti debiti fuori bilancio: area lavori pubblici e servizi scolastici, pagamento delle spese legali derivanti dalla sentenza 5.479 del 2015 della Corte di Appello di Roma per l'importo di euro 19.785,67. Area servizi generali, la sentenza 60/2023 del giudice di pace di Foligno, iscritta al registro 128/2022 per l'importo di euro 2.827,87. Il dettaglio contabile delle operazioni di variazione è così riassumibile. Fra le entrate correnti le principali poste sono la TARI, pari ad euro 885.119,33, è stato adeguato il bilancio di previsione al PEF-TARI approvato ad aprile. Il bilancio di previsione, ricordo, è stato approvato nel mese di marzo. Fra la spesa corrente troviamo anche i costi che sostiene il Comune per la TARI, pari ad euro 868.219,20. Sempre fra le entrate in parte corrente vi è il Fondo di Solidarietà Comunale, per euro 276.249,99, che sommato a quello che nel bilancio di previsione è pari a un totale di euro 7.512.195,35. Si è inoltre ridotto il trasferimento per caro bollette rispetto a quanto è stato inserito nel bilancio di previsione, per euro 95.640. Sempre con riferimento alle entrate, ci sono minori entrate di parte correnti per sanzioni e multe, meno 250.000 euro. Fra le entrate di parte correnti abbiamo anche gli utili AFAM per euro 292.526,18. Questa è la parte di competenza del Comune di Foligno, che è socio AFAM all'83,68%. L'utile totale del 2022 delle farmacie è stato pari ad euro 410.081,24. Poi sempre fra le entrate abbiamo il rimborso spese del personale da parte di altri enti per euro 75.000. Fra le spese troviamo il maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 119.744,36 dovuto all'incremento della TARI. Sempre fra le spese troviamo un minore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 110.263,04 dovuto appunto ai minori incassi per le sanzioni. fra sempre le spese di parte corrente abbiamo 60.000 euro per il contratto di servizio di trasporto pubblico, sempre fra le spese di parte corrente abbiamo varie opere di sistemazione della viabilità per euro 45.000. Anche quest'anno è stato riproposto il bonus scuola e cultura. Poi abbiamo l'altra sezione che è quella delle entrate della spesa corrispondente. La maggior parte sono contributi e trasferimenti, molti dei quali si riferiscono al settore del sociale. Il totale entrata e spesa corrispondente è pari ad euro 1.672.099. In sintesi, la variazione di bilancio 2023-2025 proposta è pari ad euro 8.497.465,68 ed è finanziata per euro 1.220.828,08 con risorse di bilancio. Per euro 1.672.099,29 con contributi assegnati da Stato e Regioni per finanziare progetti specifici e per euro 5.604.538,41 è stato applicato l'avanzo di cui 2.702.314,66 afferisce alle spese correnti mentre euro 2.902.223,75 riguarda le spese in conto capitale. Una parte dell'avanzo è destinata a finanziare un debito fuori bilancio per euro 19.785,67 che si riferisce alla sentenza numero 5.479/2015 della Corte di Appello di Roma. Questa pratica è stata già ampiamente discussa in prima commissione ed ha il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Io ho terminato.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento è possibile prenotarsi anche tramite microfono. Non ho richieste di intervento, sì, consigliere Pizzoni, prego.
Grazie Presidente. Relativamente alla variazione di bilancio di previsione, alcuni punti sull'applicazione dell'avanzo di amministrazione, in particolare sulla parte relativa al finanziamento delle spese correnti. Ne faccio riferimento all'allegato 1, cioè alla scheda del programma triennale delle opere pubbliche 23-25 dell'amministrazione del Comune di Foligno e il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma. Se uno confronta questa tabella con quella che è inserita nel DUP 2023-2025 e votata a marzo 2023, resta ovviamente invariato il dato principale, cioè quelle delle risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge, quindi i 7.495.643. E resta anche invariata ovviamente la parte della contrazione del mutuo di 1 milione. Sulla contrazione del mutuo, diciamo in particolare sull'ultimo mutuo che è stato votato recentemente per il rifacimento delle strade, una prima considerazione. Lo stanziamento di bilancio, quindi lo stanziamento di fondi propri dell'avanzo utilizzati per finanziare le opere pubbliche del 2023 passa da 400.000 euro nella tabella del DUP di marzo a 1.195.000 in questa variazione di bilancio di previsione. Quindi diciamo, è lecito domandarsi, poi lascio l'assessore rispondere, se nella contrazione del mutuo o nella contrazione degli ultimi mutui si poteva ridurre l'indebitamento con una più specifica ricognizione dei conti che oggi mostrano queste risorse dell'avanzo di bilancio che possono essere utilizzate. Altra osservazione è sulle risorse derivanti dalle alienazioni di patrimonio. Si passa dal 1.055.000 del DUP di marzo a 880.000 del documento che va in votazione oggi, mettendosi in una posizione che sembrerebbe apparentemente più prudente. Io penso che però sembrerebbe però più prudente perché nella realtà si fa conto con vendite di patrimonio che la storia recente degli ultimi 4 anni che abbiamo analizzato in questo Consiglio dimostra però che rischiano di essere non reali. Cioè il programma triennale delle opere pubbliche stima questi 880.000 euro provenienti da alienazioni di patrimonio sul 2023 inserendo le seguenti voci complessivamente relative ai terreni,
l'uliveto in frazione Belfiore, gli uliveti a Collepino, il terreno località Scafale, il terreno località Scopoli, il terreno frazione Ponte Centesimo, il terreno località Budino, terreno zona Paciana, i terreni frazione Scanzano e il terreno ambito Villa Mancia. E i seguenti fabbricati: fabbricato a Spello in via del Crocifisso, l'appartamento in via Gramsci, gli alloggi a Foligno, Annifora, Siglia e Volperino. Voci che sono sempre le stesse, si ripresentano negli anni intatte e diciamo non si capisce o non si capisce benissimo perché non si vendono, ma soprattutto non si capisce, perlomeno diciamo, merita una spiegazione ulteriore, perché continuano ad essere messe nelle previsioni di bilancio e immancabilmente non vendute. Negli 880.000 euro la voce principale delle alienazioni per il 2023 è relativa alle aree PEP, cioè l'operazione di cessione della proprietà e rimozione dei vincoli sugli immobili per 480.000 euro, sulla quale però non abbiamo al momento dei dati, quindi chiederei se abbiamo dati attuali su come sta procedendo la raccolta di adesione da parte dei cittadini. E penso che da questo punto di vista il Consiglio è giusto che venga informato sull'andamento di questa operazione, soprattutto perché 480.000 euro sono stati messi come voce sul 2023. Sul totale delle opere pubbliche previste per il 2023, nella variazione di bilancio ora si somma 1.731.282 euro. E come cambia, ci siamo chiesti come cambia il piano triennale delle opere pubbliche rispetto al piano facente parte del DUP 2023-25 relativamente al 2023. Guardando voce per voce, viene aggiunto il completamento dei lavori dell'edificio da destinare agli alloggi per studenti della scuola dell'aeronautica in via Pier Antoni per 400.000 euro, sicuramente un fatto positivo, e la manutenzione straordinaria delle casette a schiera, di cui faceva riferimento prima anche l'assessore, per diciamo un ammontare complessivo che è di 20.000 euro su quest'anno, il resto poi va sugli anni successivi. E sembrerebbe un passo in avanti, no, rispetto a quello che abbiamo votato nel DUP. In realtà questo è un punto che vorrei portare all'osservazione, magari diciamo, cerchiamo di affrontarli insieme. Se guardiamo quello che era stato programmato soltanto un anno prima sulle opere pubbliche, quindi non 4 anni fa, non all'inizio della consigliatura, ma nel 2022, quando è stato votato il 29 marzo del 2022. Sul 2023 c'era un piano per cui dovevano essere realizzate opere per un totale di 9.325.388 euro e per il 2022 erano previste opere per 4.293.053. Non penso che da questo punto di vista ci possano essere delle giustificazioni legate alla pandemia, perché quel piano fu votato da questo Consiglio diciamo a marzo 2022, quando ormai eravamo diciamo, fortunatamente a vista ormai della fine del tunnel della pandemia. Qualcuno l'ha definito il libro dei sogni, io diciamo, almeno leggendolo così, a meno di non essere smentito, direi che ci sono dei piani che non vengono rispettati, dei piani che vengono disattesi, ma anche importanti, dei piani importanti che vengono disattesi. Sulla Tari c'è un percorso che è abbastanza contorto, in qualche tratto diciamo anche un po' perverso, no? Perché la Tari complessivamente è aumentata nel corso degli ultimi 3 anni per un cittadino medio del 21%. Incremento che abbiamo visto deriva da un percorso parallelo, in parte anche richiesto da una diciamo, richiesta formale di bus di riequilibrio della gestione di 15 milioni, poi accordata a 7 milioni e mezzo dal 2019 in avanti. C'è una concatenazione di inefficienza, di costi alti e di aumento delle tariffe e diciamo un servizio che complessivamente viene ancora visto come un servizio non all'altezza della situazione. Il circolo vizioso poi diciamo, si completa, si deve completare per andare a calmierare l'effetto delle alte tariffe su quei cittadini che non possono permettersi di pagare tariffe così alte, quindi i cittadini che hanno i redditi più bassi. L'avanzo di bilancio però diciamo, almeno c'è questa, c'è una curiosità, nonostante l'importo che sia rispetto a questo ammontare dell'avanzo di bilancio così diciamo complessivamente alto, però un pezzo di questo avanzo di bilancio viene utilizzato per pagare la sanzione, la multa della regione per il mancato obiettivo della raccolta differenziata. Cioè, con l'avanzo di bilancio dell'amministrazione, il Comune di Foligno viene pagata una multa perché non si è in grado di raggiungere gli obiettivi della raccolta differenziata. 4.953,91 euro per l'esattezza, e la voce è sanzione regione per mancato obiettivo raccolta differenziata. E diciamo, sembra un po' un percorso un pochettino vizioso, no, in tutto questo, che poi mette la ciliegina sulla torta anche con il pagamento di una multa per non essere stati in grado di raggiungere il parametro della raccolta differenziata. Sempre per la destinazione della parte libera dell'avanzo di amministrazione, alcune voci rilevanti per la quale l'amministrazione, la politica, diciamo, non la ragioneria, non la pura contabilità, sarebbe utile che magari spiegasse qualche dato. Sulle consulenze, in modo particolare, diciamo, abbiamo visto un paio di voci sulle consulenze, sull'applicazione del quoziente studio di fattibilità, di applicazione del quoziente di famiglia per 10.000 euro, il servizio di assistenza tecnica per la definizione delle aree sensibili all'inquinamento elettromagnetico per 10.000 euro. Quindi penso che queste siano due consulenze sulle quali penso che si possano fare delle sottolineature, delle spiegazioni. Ci sono poi tre voci relative a Palazzo Deli: la pulizia straordinaria della corte, la manutenzione straordinaria del cancello e il restauro del portone. Diciamo, Palazzo Deli è una delle corti più significative della città, che ora è non correttamente utilizzata, non è valorizzata per quello che potrebbe essere. Quindi, al di là di queste tre voci che vengono riportate e utilizzate nell'avanzo di bilancio, magari spiegare qual è il progetto, che cosa se ne intende fare. Ci sono poi alcune voci rilevanti di contributi sui quali sarebbe utile avere un dettaglio un pochino più specifico anche per i cittadini sulla destinazione, e in particolare il contributo per l'ente giostra di 100.000 euro e i contributi per le iniziative turistiche dei grandi eventi di 205.000 euro. Cioè, con l'avanzo di bilancio si danno contributi rilevanti per attività importanti per la città, sui quali la città giustamente punta. Questi finanziamenti si sommano magari ad altri con medesime destinazioni, e quindi occorrerebbe davvero, è stato sottolineato anche in commissione, avere un quadro complessivo delle voci di contributo che l'amministrazione indirizza verso questi canali così importanti per la crescita della città e per attirare turisti. Siccome sono contributi pubblici, diciamo, sarebbe giusto no, che la totale trasparenza e il dettaglio, diciamo, facciano parte via via sempre di più di un patrimonio di conoscenza dei cittadini. Un'ultima nota sulle chiaro che la destinazione dell'avanzo di bilancio ci sono le scelte dell'amministrazione, no, quello che si vuole fare, diciamo, quello che io in questo breve intervento ho segnalato alcuni punti sperando che possano essere di utilità. Chiaro che qui vengono indicate, ci sono dentro le scelte dell'amministrazione, quello che si vuole fare, quello che è più utile fare e dove si vuole indirizzare di più le risorse libere. Sottolineo anche da questo punto di vista, diciamo, che in questa torrida estate, prima abbiamo parlato di alberi, sarebbe importantissimo avere già a disposizione e già fruibili i parchi cittadini. E invece da questo punto di vista, diciamo, gli orti di Jacobilli sono ancora chiusi, gli orti Orfini per me sono chiusi, nel senso che io cittadino vado lì al cancello e lo trovo chiuso. Poi l'assessore Cesano nel consiglio comunale precedente mi ha sottolineato che non è vero che sono chiusi, però io, se un parco è pubblico e vado davanti al cancello e non posso entrare, poi se qualcuno ha le chiavi, però per me, diciamo, la definizione è che non è fruibile dal pubblico. Il parco dei Canapè ha dei bagni che sono scandalosi, veramente scandalosi. Cioè, quella è un'area che è frequentata da bambini, da famiglie, da turisti, e entrare lì dentro è un'indecenza assoluta. È chiaro che è opera di vandali, però, diciamo, poi quando uno sceglie di indirizzare anche degli avanzi di bilancio, può scegliere di rimettere a posto velocemente e nell'interesse della città, nell'interesse dei turisti, nell'interesse di tutti i fruitori dei parchi. Appunto, sottolineo questo punto perché no, siamo in piena estate, l'esigenza di avere anche degli spazi utilizzabili. Quindi diciamo, c'è qualche punto che avrebbe potuto dare anche un'indicazione forte dell'attenzione dell'amministrazione verso la cura del territorio, verso la cura complessiva, diciamo, e l'attenzione complessiva della città. Grazie Presidente.
Do la parola al consigliere Fantauzzi.
Grazie Presidente. Ma io intanto in commissione avevo fatto una richiesta specifica di sapere quale fosse l'entità. Io li ho chiamati contributi diretti e indiretti all'ente Giostra della Quintana in totale. Per indiretti ovviamente intendo quelli che non sono erogati tramite un contributo diretto come la maggior parte, ma attraverso diciamo servizi, lavori eccetera. E quindi mi auguro che fra un po' avrò questo tipo di risposta. Poi un'altra situazione che prendo dall'intervento in fase di comunicazione del Assessore Ciotarelli sulla che ho visto che sta anche a bilancio, 220.000 euro per la sistemazione delle cosiddette casette di Annifo, che tra l'altro quello che citava l'assessore prima, che alcuni avevano posto l'attenzione, e tra l'altro risale ormai a oltre 6 anni fa, era stato proprio il Movimento 5 Stelle che aveva posto l'attenzione facendo anche un filmato sul posto, perché veramente versano in condizioni drammatiche, diciamo, nel senso che è proprio la rappresentazione plastica di come si sperpera il denaro pubblico. Ora, quindi, chiaramente ci trova d'accordo questa cosa, però quello che magari poi, se l'assessore vorrà e potrà rispondere, quello che vorremmo sapere è per quali finalità, nel senso che una volta rimesso altro consistente denaro pubblico, perché 220.000 euro comunque non sono proprio pochissimi, per capire qual è l'uso che se ne farà. E su questo tra l'altro per esempio noi avevamo anche dato qualche proposta specifica in tal senso, noi avevamo indicato, ma questa era una proposta, una finalità in qualche modo di servizio turistico, magari da affidare a una gestione attraverso magari a giovani per fare un servizio di location turistiche, perché comunque la zona della montagna potrebbe essere anche, ovviamente soprattutto nel periodo estivo, potrebbe essere anche un'operazione valida. Poi a proposito di turismo, anch'io notavo, come ha notato il collega Pizzoni, un consistente assestamento su varie voci. Tra l'altro lui ha citato quella, giustamente quella più evidente, ma ce ne sono anche altre piccoline che, ecco, anche qui sapere a quali diciamo obiettivi sono state destinate quelle cifre, perché abbiamo visto, credo l'abbiamo visto tutti, ne avevamo già parlato in una seduta del Consiglio qualche tempo fa, ho visto che la stampa ha riportato i dati che poi sono fonte emanazione diretta della Regione, in cui mentre il totale dell'Umbria diciamo beneficia di un afflusso turistico piuttosto importante, in particolare alcune aree, ovviamente sempre l'Assisano, perché Assisi fa, diciamo, come dire, da locomotiva da questo punto di vista, ma anche il Trasimeno e per esempio mia sorpresa anche la Merino, mentre alcune aree hanno dimostrato più difficoltà e dati anche negativi, tra cui purtroppo il nostro comprensorio, quello del Folignate. Quindi, il che non vuol dire, attenzione, perché io capisco perfettamente che nel turismo spendere va bene se si spende in termini di investimento, che non significa avere risultato il giorno dopo, ma chiaramente l'importante è che quell'investimento sia mirato con delle politiche precise, che soprattutto con una strategia precisa, che poi magari porterà dei risultati fra un po' di tempo. Fino a questo momento non lo stiamo vedendo, nel senso che ad oggi, perché sostanzialmente stiamo parlando di dati nel 2023, ormai al netto, diciamo, dell'effetto pandemia, che chiaramente ha drogato tutto, tant'è vero che i dati a cui mi riferivo prima vanno a confrontarsi col 2019, che è l'ultimo anno prima della normale, diciamo, prima della pandemia, per capire la situazione, e quindi diventa, come dicono gli statistici, il dato omogeneo 2023-2019. Quindi da questo punto di vista, ecco, sapere con quale finalità hanno preso quelli che mi auguro siano investimenti, per capire se magari da qui a il prossimo periodo potremmo avere, come dire, un ritorno, speriamo, di questi investimenti, perché anche lì stiamo parlando comunque di somme abbastanza importanti. Grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Sigismondi, prego.
Grazie Presidente. Ma alcune riflessioni. La prima, questo è un assestamento che, analizzandolo, mette in evidenza alcune luci ma anche tante ombre nella gestione di questa amministrazione in tutte le sue articolazioni. Parto dalla prima, che è la sanzione che ci è stata comminata dalla Regione Umbria per il mancato raggiungimento dei risultati in termini di raccolta differenziata. Questa sicuramente è una sconfitta per questo territorio, anche perché poi alla fine il nuovo consiglio di amministrazione di Valle Umbra Servizi, al di là dei proclami e al di là delle promesse che poi puntualmente vengono ripetute in ogni occasione istituzionale, specialmente durante le commissioni che vengono convocate grazie all'impegno delle opposizioni, vediamo che in realtà questo fantomatico cambio di marcia non c'è. Anzi, noi come centrosinistra abbiamo portato avanti un lavoro con i cittadini in questi mesi per testimoniare i gravi disagi e le gravi problematiche che purtroppo il servizio di raccolta dei rifiuti evidenzia, e la situazione di cattiva igiene che è abbastanza frequente in tutto il territorio di questa città. Ci viene sempre detto che di fatto siamo degli sconsiderati, perché in realtà va tutto bene, poi anche dal punto di vista dei numeri, al di là del dare avere per quanto riguarda il nuovo piano finanziario della Tari, vediamo che in realtà non è così. E viviamo in una regione dove ci sono, al contrario, amministrazioni comunali e territori che hanno esperienze e risultati in termini di raccolta differenziata estremamente diversi rispetto a quelli che stiamo vivendo noi in questo territorio. Il direttore generale di Valle Umbra Servizi ci ha annunciato che nel 2023 le cose stanno andando bene. A mio giudizio no, vedremo i dati dell'ARPA che verranno elaborati alla fine di questo esercizio, ma fino a tutto il 2022 il trend virtuoso che avete ereditato fino al 2019 è stato invertito in maniera abbastanza sensibile. Vediamo come diminuiscono i proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada, segno che le problematiche che sono emerse durante la commissione, richiesta appositamente dai consiglieri di opposizione su quelle che sono le problematiche che sta vivendo a livello di organico il corpo dei vigili urbani, sono cose che possiamo toccare con mano. Noi l'abbiamo fatto senza spirito di polemica, solo per poter esaminare un tema che pesa molto sulla qualità della vita di questa città, anche in termini di ordine, perché poi capite bene che in un territorio dove tutti fanno quello che vogliono, non è che si viva granché bene. Io, Presidente, non condivido la scelta che è stata fatta dall'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'AFAM di distribuire l'utile di esercizio. Per due ragioni. La prima, perché francamente vedo che dal punto di vista degli investimenti il bilancio di questo ente, alla luce anche delle notevoli risorse che provengono dallo Stato centrale con il PNRR, che è stato a lungo vituperato, ma che poi alla fine vediamo quanto sia utile e consenta finalmente alle amministrazioni comunali come questa di poter porre fine e in alcuni casi portare avanti nuove progettualità. Quindi dal punto di vista degli investimenti io vedo un bilancio in ottima salute, dal punto di vista della parte corrente ritengo che si poteva fare tranquillamente a meno dei 300.000 euro di utili che sono stati distribuiti da AFAM, e magari i soci avrebbero potuto continuare ad attribuirli a riserva straordinaria, mantenendo, rafforzando patrimonialmente la società, mantenendo la liquidità all'interno delle casse aziendali e magari stimolando il confermato consiglio di amministrazione nel portare avanti una serie di progettualità che ci sono state sbandierate nel lontano 2019 da un consigliere di amministrazione che era venuto a rappresentare la società in una commissione richiesta dall'opposizione, ma che ad oggi, dopo 4 anni, sono ben lontane da essere non solo realizzate, ma addirittura iniziate. Tra l'altro, con un clima a livello societario, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i dipendenti, abbastanza discutibile, siamo arrivati ad avere una società con lo stato di agitazione proclamato, quindi francamente io avrei fatto scelte diverse, anche perché, come vediamo, all'interno delle maglie di questo assestamento c'è sì l'utile che attiene e afferisce la dinamica dell'utile di esercizio, la parte netta, ma vediamo anche che rispetto alle previsioni che sono state fatte all'inizio dell'esercizio, alla luce anche dell'andamento del fatturato di questa società, si va a diminuire, seppur di una cifra estremamente ridotta, quelli che sono i canoni che vengono percepiti invece in base all'andamento del fatturato. Si potrebbero anche aggiungere altre cose, poi io francamente aspetto, Presidente, di conoscere le risposte ad alcuni quesiti che sono stati formulati dai colleghi, perché ritengo che sia estremamente interessante soprattutto capire bene quali sono stati i motivi per cui si è arrivati, in particolar modo per la parte corrente, ad appostare determinate risorse su alcuni capitoli a beneficio di alcuni soggetti. E voglio dire una cosa che mi permetto, Presidente, io durante le comunicazioni non ho potuto farlo perché mi sono prenotato in ritardo, perché oggi purtroppo mi sono dimenticato il tablet a casa, che è la questione degli asfalti. Ora, noi siamo alla vigilia di un piano asfalti estremamente corposo, è stato fatto un mutuo nel corso del 2022 molto significativo. Io percorro spesso via Flaminia Vecchia. Ora, in via Flaminia Vecchia è stata fatta una bellissima asfaltatura, però purtroppo pochi giorni dopo sono iniziate delle opere di scavo. Ora, io comprendo quanto sia difficile coordinare i tanti soggetti che poi intervengono sulle strade pubbliche. Però francamente vedere una strada asfaltata, sfasciata non l'anno dopo, ma la settimana dopo, io penso che si debba fare uno sforzo, soprattutto perché parliamo di risorse stanziate estremamente ingenti e con un piano asfalti che francamente andrà a interessare, alla luce del programma che è stato comunicato anche in questo Consiglio Comunale e abbiamo letto anche sulla stampa, francamente io cercherei un minimo di coordinamento. È stato fatto per esempio in Via dei Mille, no? Quindi è intervenuta Valle Umbra Servizi per la sostituzione della rete dell'acqua potabile e poi, una volta terminato l'intervento, compresi gli allacci delle case private e degli immobili pubblici, verranno fatte le asfaltature. Benissimo. Questo modello si cerchi per quanto possibile, perché poi è evidente che dopo le rotture nessuno le prevede. Però io vi posso assicurare che, sapete, io non sono abituato a fare polemiche così tanto per farle, no? Vi posso assicurare che non erano guasti, perché un intervento, se volete, l'ha fatto Cogepa, che è un'azienda che lavora per le telecomunicazioni, e un altro intervento è un allaccio, a mio giudizio, all'acqua potabile di un immobile. Quindi io comprendo la difficoltà del quadro, che questi fatti si verificavano anche prima, non è che non si verificavano, questo sia chiaro. Però oggettivamente, siccome le risorse che sono state stanziate sono molto molto importanti e più volte all'interno di quest'Aula è stato sottolineato questo fatto dicendo al contrario di quello che si faceva prima, oggi si fanno degli interventi molto sostanziosi, si cerchi per quanto possibile di coordinarsi con i numerosi enti barra società che gestiscono le reti che percorrono il sottosuolo, di evitare situazioni come queste, perché francamente fanno cadere un po' le braccia, no? Ma non tanto a me che sto in Consiglio Comunale, anche alle persone. Via Flaminia Vecchia era una via che oggettivamente aveva bisogno di un intervento di asfaltatura, devo dire che è stato fatto un intervento egregio, però purtroppo pochi giorni dopo, di fatto, non dico che sia stato reso vano, però francamente ha lasciato un po' tutti con la mare in bocca. Grazie Presidente, io mi riservo di intervenire nel corso delle repliche.
Allora, se ci sono altre richieste di intervento, non registro. Sì, consigliere Flagello, prego.
Grazie Presidente. Allora, sì, stiamo analizzando un punto essenziale per la vita e l'andamento economico di un ente, quindi oggi ci troviamo a discutere quindi di equilibri, di assestamento e di previsioni. Faccio un vademecum per quanto riguarda un discorso abbastanza breve nel tempo, quindi negli ultimi tempi abbiamo fatto già degli interventi negli altri precedenti consigli comunali. Quindi per quanto riguarda, ho sentito parlare di viabilità, effettivamente possiamo dire che la viabilità sta cambiando proprio la città di Foligno, e la mappa dei cantieri sono tantissimi. Si è pensato appunto di non interrompere nessun lavoro durante l'estate, anzi di sollecitare e quindi di implementare i lavori durante l'estate, proprio per non rendere disagevole ciò che magari poteva essere disagevole invece durante il periodo dell'apertura delle scuole. Quindi dopo la pista ciclabile che è stata terminata, i lavori sono stati terminati in via Lancona, e non solo la pista ciclabile ma anche il contenimento del muro che era in precedenza e da tanti anni tenuto in quelle condizioni, c'era addirittura una piccola collinetta di terreno lì. E i lavori che si sono resi necessari, anche se non altro per la sicurezza dei cittadini in via Piave, sta prendendo forma anche la pista ciclabile che costeggia il parco dei Canapè. l'elenco degli interventi che sono già stati completati in parte e ancora da completare, in corso d'opera e da completare per quanto riguarda, si ripete in continuazione ormai da tanto tempo, i circa 3 milioni di euro presi come finanziamento, quindi come mutuo, che riteniamo una scelta veramente molto molto importante e politicamente coraggiosa, proprio per dare un cambiamento alla città, perché si riteneva essere veramente necessario la manutenzione delle strade. Io faccio un elenco anche di questo. Prima di tutto sono 36 più o meno gli interventi, ma prima di tutto voglio citare, appunto è già stato citato, anche via Nazario Sauro e via di Mille, in condizioni, l'abbiamo ritrovati in condizioni quelli che sappiamo, e voglio puntare proprio su questi due perché c'è un intervento massiccio, infatti a differenza di altri interventi richiede molto più tempo, proprio perché la Valle Umbra Servizi ha operato questi interventi proprio per quanto riguarda anche la manutenzione e quindi il cambio di tubature per la rete idrica. Poi c'è il tratto di via Treviso, via Flaminia Vecchia, tratto Ponte Centesimo Valtopina, tratto strada Cancellara Cancelli, il tratto statale 77 Sostino e ultimati anche la statale 77 Classificio Caponera, tratto strada Pieve Fanonica Capodacqua, tratto strada Uppello, statale 77, tratto strada Uppello Sassoivo, tratto strada Arvello Incrocio Annifo Cassignano. Per quanto riguarda via Flaminia Vecchia, è vero, sì, dopo pochi giorni, dopo una quindicina di giorni c'è stato un intervento, da quello che ho avuto informazioni dell'Enel, che purtroppo però non era, da quello che so, non era prevedibile. Succede, sempre successo, adesso è normale che se ne faccia un uso, no, di quello che può essere l'evidenza, però ecco, sono cose che succedono e penso che chi ha preceduto lo sa anche meglio di noi. E per quanto riguarda le vie interessate dagli interventi sono via Montecucco, via Carlo Pisacane, tratti di via delle Industrie, via Campitelli, via Bartolomei, via Vici, via Menin, via Le Umbria, via Tagliamento, via Fiume Albegna, via Colle San Giovanni, Profiamma, tratto strada Pieve Fanonica, Capodacqua, Cancellara, Cancelli, eccetera, eccetera. E via Rosselli, via Vasco di Gama, via Don Consalvo Battenti e ancora eccetera. Quindi come vedete tutte le zone, sia zone centrali che zone periferiche, che zone della nostra diciamo anche montagna, collina e montagna. E per quanto riguarda il discorso invece, non appunto continuiamo sul discorso dei cantieri che non si fermano, sono e sono anche partiti questi lavori in tempi con le tempistiche previste e la maggior parte stanno andando molto bene con i tempi di previsione. Quindi avevamo in programma quello della fine della scuola e quindi ecco iniziamo innanzitutto, scusate, i cantieri, dicevo, proprio con la fine della scuola, e per l'inizio della scuola si prevede la maggior parte in arrivo. Per quanto riguarda il discorso dei cantieri, vediamo anche quello delle palestre. Interventi molto molto importanti, siamo veramente un'operazione importante dal punto di vista proprio di numeri e strutturali. Siamo andati a intervenire quindi su una sofferenza della città che era annosa e quindi sulla disponibilità delle palestre che Foligno effettivamente aveva proprio come punto debole. E da un lato c'è la palestra quindi di via Nazario Sauro, che era dichiarata inagibile, che si sta sostituendo con la nuova in viale Marconi. a ridosso appunto del polo scolastico cittadino, e che si sta realizzando questa con tutti con i fondi comunali, dall'altro con un impegno di spesa di circa 3 milioni di euro che invece provengono dal PNRR, se ne sta realizzando una ulteriormente sempre nuova, che è multifunzione e sarà posizionata proprio nell'area a Campo di Marte. Multifunzione perché? Perché sarà una, diciamo, una sorta di doppia palestra. Ci sarà infatti un corpo palestra più grande che sarà dedicato a ginnastica artistica, ritmica e calcetto, e poi una più piccola dove si praticherà l'arrampicata e lo skateboard, tutto unito da un unico blocco di spogliatoi, ma e che andrà a soddisfare, diciamo, tutte le esigenze di tanti sportivi che praticano appunto queste discipline nella nostra città. Quindi consentirà appunto di poter godere di ulteriori spazi per ciò che interessa a tutti, anche altri, e tutti gli interventi sportivi che avvengono in numeri veramente importanti nella nostra città ultimamente. E poi abbiamo la palestra Ciccioli, che invece si interverrà proprio come da programma già elencato nei precedenti consigli comunali, e i tre stralci, quindi del ciclodromo Casini, che trasformeranno proprio quell'area, che non era a proposito, no, di non avere un utilizzo appropriato, e quindi quell'impianto sportivo finalmente avrà una veste attuale e necessità per una categoria specifica, quindi diventerà una vera e propria cittadella dedicata alla bicicletta, e noi sappiamo quanto Foligno è dedita ai ciclisti e alla bicicletta. Oltre a tutte le piste ciclabili, anche in questo caso questa zona diventerà dedicata per questa categoria. Io direi che, nonostante si è fatto presente del Covid, per carità, è passato e meno male, però nonostante l'emergenza Covid abbiamo delle opere che sinceramente penso che si sarebbero fatte in decine di anni e non in così poco tempo. Quindi io voglio ringraziare per questo il sindaco Zuccarini, tutta la giunta e tutti gli uffici del comune, che si sono sempre dati da fare nonostante tutto. Naturalmente ringrazio il vice sindaco Meloni e l'area dei lavori pubblici. Per quanto riguarda nello specifico le parti di questo assestamento, diciamo, di bilancio, perché per carità si può fare sempre meglio, volevo citare, ecco, proprio quelli dei lavori pubblici, perché sono stati comunque sia, no, più volte nominati. Una parte riguarda proprio l'integrazione del ripristino della strada bianche per 45.000 euro. Lo sfalcio del verde integrato, quindi c'è un'integrazione per lo sfalcio del verde, perché effettivamente piove, e quindi c'è bisogno, e quindi per 300.000 euro. Attenzionati anche gli attraversi pedonali rialzati per 35.000 euro. Attenzionata la segnaletica, quindi ci sarà un rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale per 130.000 euro. La copertura del tetto degli impianti sportivi a Sant'Eraclio per 70.000 euro. Pulizia Nicolò Alunno, e per qualche decina, adesso, ecco. Attenzione agli alloggi IERP per 50.000 euro. Sostituzione varie caldaie per oltre 50.000 euro. E lavori per i cimiteri di circa 100.000 euro. Tutto naturalmente va a privilegiare la città di Foligno e il benessere dei cittadini e della città. Ora, niente, ringrazio e magari mi riservo di intervenire. Grazie.
Non ho altre richieste? Sì, Assessore Cesaro, prego.
Grazie signor Presidente, in sede di dibattito io purtroppo per improrogabili impegni personali, familiari, forse non potrò partecipare alla fase delle repliche, quindi spero di essere esaustivo adesso, eventualmente poi farò aggiornamenti rispetto al proseguo del dibattito. Per quanto riguarda esclusivamente ovviamente la competenza delle mie aree, ho ascoltato un dibattito molto interessante, ci sono alcune questioni che sono state poste, ritengo di poter essere utile nelle risposte. Per quanto riguarda le risorse che si prevede di incassare con la trasformazione del diritto di superficie, lo svincolo degli altri vincoli per quanto riguarda le zone PEP, al momento della redazione del rendiconto è stata fatta una stima, una media rispetto alle domande che erano arrivate in quel momento in comune, erano diciamo cominciato da poco, però abbiamo fatto una stima rispetto a quelle e poi abbiamo fatto ecco, un calcolo di previsione rispetto a un potenziale di domande che si presume possano arrivare da qui alla fine dell'anno. Tra l'altro proprio in questi giorni stiamo cominciando a redigere i primi atti di trasformazione e di svincolo. Oggi pomeriggio alle 4 abbiamo stipulato il primo atto, l'abbiamo fatto non presso il segretario comunale ma presso un notaio e quindi stiamo procedendo secondo le aspettative. Devo dire che la normativa si conferma per quella che era estremamente complessa, nonostante gli uffici hanno fatto un lavoro egregio dal punto di vista della semplificazione di qualcosa che in effetti è molto complesso, comunque abbiamo dovuto registrare alcune battute di arresto per quanto riguarda insomma anche un po' alcune richieste di delucidazioni che ci vengono fatte da parte dei cittadini. Al momento non abbiamo dovuto rettificare nulla rispetto a quanto fatto, ma semplicemente cercato di spiegare meglio come funziona la procedura, chiamiamola, di svincolo in termini generali. Anche con gli amministratori abbiamo dovuto un po' insomma, no? Cercare di trovare delle formule, delle situazioni condivise, ad esempio qualche problema sulle indicazioni dei millesimi e quant'altro. Però riteniamo insomma, che questa prima fase si possa concludere a breve, si possa cominciare ad andare a sprombattuto anche con le stipule presso il segretario comunale, dovrebbero cominciare già a partire dalla prossima settimana. Tra l'altro abbiamo dovuto chiedere anche un parere ulteriore all'Agenzia delle Entrate, un chiarimento su un criterio di calcolo, è pervenuto solo pochi giorni fa e quindi stiamo procedendo anche alla rettifica di alcuni corrispettivi che erano stati determinati sulla scorta di un'interpretazione che l'Agenzia delle Entrate ci ha detto non essere corretta e quindi stiamo procedendo anche alle rettifiche. Resto convinto insomma che non appena tutte queste situazioni verranno a chiarimento ci sarà un aumento anche delle domande che comunque fino ad oggi sono state 60, in buona parte anche lavorate, determinate corrispettive e quindi ripeto stiamo andando velocemente alle stipole. Per quanto riguarda Palazzo Pierantoni, l'intervento mi fa piacere che il consigliere Pizzoni abbia sottolineato la positività della scelta che ha fatto l'amministrazione comunale di integrare sostanzialmente i fondi del PNRR rispetto all'intervento del comparto del centro storico, in particolare credo fosse lo stralcio B, e abbiamo risposto in qualche modo anche a quelle esigenze che sono emerse nel corso dei vari dibattiti, no? Sul PNRR. Ricordo che questo nasceva come progetto di rigenerazione urbana, quindi alcuni vincoli insomma, non ci consentivano di investire le risorse in alcune linee. Abbiamo deciso di farlo con risorse proprie dell'amministrazione comunale e sono particolarmente contento e soddisfatto che la Giunta sia andata in questa direzione. Sostanzialmente doteremo la città di un ostello o comunque di un luogo che potrà essere frequentato dagli studenti, non solo, no? delle università che ci sono a Foligno, ma anche, crediamo, il nuovo indirizzo aeronautico dello Scarpellini. Quindi è un intervento del quale sono anche personalmente particolarmente orgoglioso. Per quanto riguarda gli ortofini, torno sull'argomento perché sollecitato, ma credo, insomma, che di aver chiarito sempre in maniera esaustiva la posizione mia personale della Giunta. Gli orti orfini, per come sono configurati oggi, se fossero un parco aperto, rischieremmo situazioni del tipo del parco Hoffman o anche del parco dei Canapè. Prima è stato fatto riferimento ai bagni, ma poi tornerò anche su quell'argomento. Voglio ribadire che gli orti orfini sono utilizzati sostanzialmente senza soluzione di continuità. Abbiamo licenziato, stiamo per licenziare una delibera di giunta proprio in questi giorni di concessione alla cooperativa ETS, che farà sul posto un oratorio per ragazzi. A breve ospiteremo anche alcune manifestazioni legate ai primi d'Italia. A fine agosto stiamo limando con la società, ma faremo anche un grande evento che riguarda la società di calcio C4, ovviamente utilizzo da parte delle scuole, quindi sostanzialmente completamente utilizzati. Nel tempo, con le poche scarse risorse a disposizione, siamo anche riusciti a ripristinare almeno in parte l'utilizzo dell'immobile, quindi con anche il ripristino dei tre bagni, di cui uno per disabili, e quindi anche l'utilizzo dell'immobile almeno nella parte al piano terra. Quindi questa è una scelta che io, ripeto, sostengo, condivido, in attesa di completare il percorso che stiamo facendo per poi arrivare a questo project financing e quindi restituire alla città definitivamente un parco che sarà poi aperto quando ci sarà possibilità di fare anche la vigilanza del parco stesso, perché mi sembra un elemento fondamentale. Il parco Hoffman ci insegna. Per quanto riguarda i bagni dei Canapè, in effetti potrebbe anche sembrare che i bagni versino una condizione indecorosa, però bisogna capire che cosa si intende per decoro. Se per decoro si intende pulizia, allora assolutamente no. Posso garantire personalmente che i bagni vengono puliti dal GSA tre volte al giorno almeno, abbiamo anche verificato personalmente, a richiesta abbiamo fatto anche pulizie straordinarie, ad esempio quando c'è stata la manifestazione della Strafoligno. I bagni sono puliti, costantemente puliti, non sono indecorosi da questo punto di vista. Semmai c'è un problema di utilizzo dei bagni, no? Di questi giovani che li prendono come tele per sfogare i loro, diciamo così, appetiti, che per alcuni possono anche sembrare artistici, ma i bagni sono puliti e questo riscontrato e riscontrabile. Un intervento di pulizia, secondo me, lascerebbe il tempo che trova. Altro argomento è riuscire a trovare le risorse per arrivare a quell'obiettivo che abbiamo raggiunto, per esempio in via Gramsci. Secondo me abbiamo fatto un ottimo intervento, bagni che possono essere utilizzati e che sono autopulenti e soprattutto che identificano in qualche modo o che responsabilizzano i soggetti che li vanno ad utilizzare. Non sono bagni assolutamente economici, sono risorse importanti, adesso non ricordo l'importo, ma siamo intorno agli 80.000 euro per realizzare bagni di via Gramsci, e l'obiettivo di questa amministrazione è di realizzare un intervento simile anche ai Canapè. Rispetto agli altri interventi non credo di avere competenze per rispondere sull'utilizzo dell'avanzo dell'AFAM. Francamente non mi trovo d'accordo con il consigliere Sigismondi. Diciamo, un bilancio mai solido e in salute come quello di quest'anno, quindi mi sembra una scelta corretta piuttosto che mettere a riserva straordinaria, però qui insomma sono scelte appunto. Per quanto riguarda le asfaltature, ugualmente non ho competenze per rispondere. Da quello che sapevo prima dell'intervento del consigliere Sigismondi, si è trattato di un infortunio, cioè di un di un evento successivo all'asfaltatura che ha reso necessario e improvviso l'intervento di riasfaltatura o comunque di apertura del manto stradale. Se così non fosse, adesso ovviamente chiaramente chiederemo delucidazioni, ma è ovvio che il mandato che abbiamo dato agli uffici, ci mancherebbe altro, è quello di programmare, come abbiamo fatto in via di Mille, piuttosto che in via Nazario Savro. C'è poi un passaggio che francamente non ho capito, il riferimento del consigliere Sigismondi ad alcune risorse, capitoli conferiti a soggetti, ma non ho capito bene quali risorse e date a chi, forse negli interventi precedenti, spero di aver risposto, semmai ce lo dirà in sede di repliche e cercheremo di rispondere. Grazie.
Do la parola al consigliere Polli.
Grazie Presidente. Oggi andiamo a parlare di questo assestamento di bilancio che risulta anche abbastanza importante. Sicuramente risulta importante per una apertura, diciamo, straordinaria di alcuni capitoli di spesa che rimanevano ingessati, che vedono questa amministrazione, penso a tutta la parte che si è svincolata per la situazione Coop, quindi vedeva un'amministrazione soccombente, ingessata, che non riusciva a poter usufruire di questa parte di bilancio notevole. Grossa parte di questo bilancio, ovviamente, come elencato dalla collega Fragello, che ringrazio per la puntualità e il dettaglio con cui ha esposto le opere pubbliche che si andranno a costituire, ecco, rappresentano una gran parte di questo assestamento e che darà sicuramente una impronta a questa città in termini di fruibilità, di bellezza, di servizi al cittadino. Quindi diciamo che possiamo serenamente dire che avremo nei prossimi anni una città migliore, e questo, diciamo, che è un grosso applauso. Lo farei anch'io a chi ha reso possibile questo. Negli altri voci che possiamo andare a elencare di questo assestamento, al di là di quelli che sono il ripoveramento di alcune parti, di alcune voci, il rimpinguamento di alcune voci di bilancio che prudenzialmente si erano mantenute basse, perché comunque come quando si è parlato di bilancio abbiamo parlato di un bilancio di guerra, di un bilancio difficile da gestire. Ora ci ritroviamo invece a poter riaprire alcuni rubinetti che erano stati parzialmente chiusi. Penso a quello che è tutto il discorso della cultura, dello sport, a dotazioni per diverse decine di migliaia di euro per quelli che sono le attrezzature sportive, gli impianti, le manutenzioni. Non ci dimentichiamo le manutenzioni delle opere pubbliche, che poi diventano delle opere sportive in particolare, che diventano fondamentali per dare un'immagine più bella e più positiva a chi viene anche in città per usufruire e per partecipare a gare sportive, che poi vediamo che sono sempre più frequenti e hanno sempre una caratteristica nazionale ma anche internazionale dei partecipanti, anche mondiale in alcune situazioni. Sicuramente parte importante è stata riservata a quella che è il capitolo delle biblioteche, quindi servizi, prestazioni, contributi per attività culturali, manutenzione, perché anche lì è importante, e per eventi culturali in generale. Sicuramente una parte fondamentale la dobbiamo riservare anche a tutto l'aspetto turistico. Abbiamo sempre parlato di un turismo in crescita, di un boom sia in termini quantitativi che in termini qualitativi di fruitori della città come turisti. Io penso che sfido chiunque a parlare con albergatori, con ristoratori, con esercenti della città, e tutti possono solo applaudire a questa amministrazione per il risvolto positivo e per la crescita che ha avuto da questo punto di vista. Sicuramente sarà importante anche queste alcune iniziative che andranno tramite questo assestamento di bilancio, che verranno messe in pratica. Penso alla ristampa di brochure, penso alla partecipazione a fiere più o meno importanti per la città, ma comunque fiere che andranno a divulgare la bellezza di questa città e a permettere di far conoscere questa città che, ripeto, negli ultimi anni ha avuto un boom notevole e non è assolutamente un boom casuale. Quindi anche qui mi sento di vantarmi come amministrazione di questo risultato, e come al solito anche in questo caso fare un plauso a chi lo ha permesso, sia in termini dell'assessorato e in termini degli uffici che seguono questo aspetto. Anche nel commercio, penso a tutti gli eventi che sono collegati alle fiere e allo spostamento di quella che è l'area di Viana Zero Sauro, e per alcuni eventi in termini di agricoltura e di cultura del mondo agricolo che si andranno a mettere in pratica. Ultimo capitolo che mi sento di dover trattare è quello relativo agli aspetti del sociale. Quindi l'avanzo vedrà una buona fetta dedicata a questi aspetti. Abbiamo già, l'assessore ha parlato delle strutture di Annifo, che penso che siano un callo che ci portavamo dietro da tempo e che necessariamente doveva essere risolto. Ecco, finalmente ci riusciamo, finalmente riusciremo a iniziare la sistemazione di queste casette, che possono avere diversi risvolti da qualsiasi punto di vista: penso al sociale, penso al turismo, penso all'inclusione, penso a tante possibilità che può avere le possibilità che possono derivare da questo intervento. E sicuramente la montagna ne usufruirà, sicuramente della parte di valorizzazione di quelle che sono la montagna, le iniziative, e che sono alcuni aspetti che poi già ci ha elencato l'assessore, che penso che rinterverrà per andare più sullo specifico, e quindi penso di lasciare a lui questo onore e questo onore di poter parlare di questo. Comunque, ecco, quello che mi preme che riparlare della parte dell'apertura del mio discorso. Quindi l'avanzo è stato un avanzo abbastanza importante, e ripeto, la responsabilità con cui l'amministrazione ha affrontato alcune questioni hanno permesso di sbloccare delle situazioni che rendevano fortemente oberata, ingessata e soccombente la città sotto alcuni punti di vista. Quindi il plauso va a chi è riuscito in tutto questo, agli uffici che hanno redatto, sono riusciti nell'opera di redigere anche questa volta in maniera corretta e puntuale questo assestamento di bilancio. Grazie Presidente.
Do la parola all'assessore Barili.
Sì, grazie Presidente. Come l'assessore Cesaro poc'anzi, cercherò anch'io di fornire un contributo rispondendo alle specifiche istanze che sono state fatte, scusandomi per non averlo potuto fare in sede di commissione, impegni professionali mi hanno impedito di parteciparne. E, allora, intanto sia il consigliere Pizzoni che il consigliere Fantauzzi, il quale ultimo peraltro fa parte della grande famiglia della Quintana, visto che siede al tavolo del Comitato Centrale, sollecitano un chiarimento sulla voce di bilancio, o meglio, di assestamento, di 100.000 euro destinato all'ente Giostra Quintana. In particolar modo il consigliere Fantauzzi chiede se si tratti di contributi diretti o indiretti. In realtà, quanto a 25.000 euro, si tratta di un rimborso, di un mero rimborso, e sostanzialmente è questa l'unica voce effettiva che incide concretamente sull'assestamento di quest'anno, quindi avanzo 2022, perché le altre, le dirò velocissimamente, invece per le altre si tratta di una reimputazione di quanto abbiamo già discusso lo scorso anno e che non sono state liquidate per problematiche di carattere tecnico. Torniamo ai 25.000 euro, si tratta di un rimborso all'ente Giostra dell'importo dei lavori realizzati in via Colomba Antonietti per il rifacimento integrale del meccanismo, delle opere di messa in sicurezza di Palazzo Antonietti, di proprietà dell'ente Giostra di Quintana. Immagino che chi ha avuto modo di passare in via Colomba Antonietti recentemente ha apprezzato il fatto che finalmente, dopo molti anni, quindi sostanzialmente 2017, abbiamo è stata liberata la via stessa, e questo intervento era ormai necessario, indispensabile per motivi di carattere anche igienico-sanitario, visto che comunque i mezzi di pulizia non potevano evidentemente passare in precedenza per come era stato organizzato questo intervento di messa in sicurezza. E come mi ha spiegato il dirigente Castellani, a differenza della normativa sulla gestione del post-sisma 97, nel 2016 gli interventi di messa in sicurezza, anche con riferimento a edifici privati come in questo caso, sono a carico dell'amministrazione. È chiaro che l'ente Giostra Quintana, per caratteristiche, per tempistica e per necessità di andare a liberare una zona che era vicino anche a un rione, ha ritenuto di poter realizzare questi lavori in tempi brevi, e così che poi ovviamente con giudizio di congruità sulla base di documentazione idonea si possa passare al rimborso di 25.000 euro. I 75.000 euro non sono altro che la somma di 50.000 euro che abbiamo discusso come contributo straordinario lo scorso anno e 25.000 euro che invece è parte del contributo ordinario, cioè gestione del campo dei giochi 2021, quindi l'anno precedente, che sono stati reimputati quest'anno perché per motivi relativi all'attività degli uffici non è stato possibile pagare tempestivamente lo scorso anno, e così si compone la cifra di 100.000 euro. Invece, per quanto riguarda la domanda del consigliere Pizzoni con riferimento a Palazzo Deli, e lo ringrazio anche perché anche noi ci teniamo davvero molto a Palazzo Deli, è sorta la esigenza, possibilità di aprire la corte di Palazzo Deli per renderla ingresso della Biblioteca dei Ragazzi. Biblioteca dei Ragazzi, come sapete, è uno dei fiori all'occhiello di questa città perché funziona benissimo e gode anche di una logistica davvero invidiabile, con la Sala del Camino, che è una delle più belle sale che abbiamo nel nostro pur grande panorama di carattere storico-culturale, e però soffriva di una logistica di ingresso davvero, davvero complessa, perché l'ingresso da via del 400, insomma, a volte si presentava non particolarmente idoneo. E accanto a questo aspetto, diciamo, l'obiettivo da sempre era quello di poter andare a valorizzare invece l'ingresso principale col portone ligneo, che è stato anche recentemente restaurato, come avete certamente avuto modo di verificare, e quindi riusciremo da qui a fine anno evidentemente a investire quanto all'area di mia competenza, mi pare 15.000 euro se non erro, per andare a sistemare l'illuminazione, una pulizia importante perché la corte oggettivamente necessita una pulizia straordinaria, e sistemare tutte le scale che portano appunto a uno dei due ingressi, che è quello della Biblioteca dei Ragazzi. E insieme a questo intervento ci sarà parallelo intervento che è sul bilancio dei lavori pubblici, di importo mi pare più o meno equivalente, che tenderà a rendere praticabile l'altro ingresso, quello che porta direttamente alla Sala del Camino di Palazzo Deli, e per effetto del ripristino di un danno non troppo rilevante all'architrave della porta stessa. Quindi questi due interventi insieme riusciranno a riconsegnare alla città comunque una bellissima visione, uno straordinario elemento culturale, ma anche la fruibilità, come dicevo, della biblioteca dei ragazzi, che è davvero, davvero un'ottima cosa ed è gestita davvero molto bene. Questi sono i due aspetti sui quali mi pare sono stato sollecitato e che mi auguro aver compiutamente rappresentato. Grazie.
Apriamo la fase delle repliche, se ci sono richieste di intervento. Non registro richieste, sì, consigliere Fantauzzi in fase di replica, prego.
Sì, più che una replica, una precisazione. Quello che io avevo chiesto, e qui rispondo anche all'intervento appena concluso dell'assessore Barili. Quello che io avevo chiesto era per una questione di chiarezza, voglio sottolineare, perché poi, come giustamente ricordava l'assessore, io sono anche rappresentante del comune dentro il comitato centrale, quindi non è una non vorrei fosse presa come una azione, diciamo, come dire, investigativa per fare chissà che cosa. Era per siccome credo capiti a tutti, almeno sicuramente capita a me spesso e volentieri, a Foligno quasi nessuno sa quanto il comune di Foligno dà di contributo alla Giostra della Quintana, cosa che invece secondo me fare una chiarezza e una informativa diciamo corretta, è un bene, perché comunque stiamo parlando, è inutile che lo ripetiamo, insomma, perché stiamo parlando di risorse pubbliche, perché stiamo parlando comunque della manifestazione più importante della città, quella che sta dentro lo statuto di questo comune, quindi è giustamente, deve essere sostenuta, però, ma questo storicamente non si riesce mai a capire fra, ecco perché li ho chiamati diretti e indiretti, perché a volte sono lavori, a volte sono rimborsi, come adesso ho appena sentito, come in questo caso, altre volte sono contributi diretti. Siccome credo che non ci deve essere e non ci devono essere assolutamente segreti per quanto riguarda questo tipo di informazioni, proprio per avere un quadro preciso della situazione e quindi rispondere giustamente a quei cittadini che dicono, ma insomma, quanto gli diamo la Quintana? Ecco, guarda, gli diamo questa cosa qui. Poi, per quanto mi riguarda, ripeto, trovo giusto sostenere la manifestazione della città, poi altri avranno certamente altre opinioni, ma questo fa parte, diciamo, della libertà di espressione di ciascuno, della libertà di scelta di ciascuno. Per cui, però, quello che è l'obiettivo della mia richiesta è certamente per mettere, come dire, un punto fermo su quelle che sono le risorse che trasferiamo. Tutto qui.
Do la parola all'assessore Barili.
Sì, grazie Presidente. Approfitto, probabilmente non avevo compreso, visto che si parla di avanzo, mi sono dedicato a quella somma che compare nell'avanzo di cui stiamo discutendo oggi. Ma non prendo tempo a nessuno, è telegrafico, i segreti ovviamente non possono, non devono esserci. E prendo atto che il consigliere Fantauzzi decide di lavorare su questo fronte, potrebbe farlo anche sull'altro, perché evidentemente i bilanci dell'ente Giostra sono parimenti individuabili e pubblici e aperti a tutti. Comunque è molto semplice: da quando siamo arrivati noi abbiamo visto che il contributo ordinario alla Quintana era di 145.000 euro, che veniva e viene attualmente erogato un po' in due tranche, un po' prima della giostra di giugno e un po' prima della giostra di settembre. Abbiamo anche preso atto, quando siamo insediati, che c'era accanto al contributo ordinario una voce contributo straordinario di 25.000 euro, che però si ripeteva abitualmente, che era il rimborso delle spese di gestione del campo dei giochi. Il campo dei giochi ovviamente è della città, e l'ente Giostra della Quintana dice: io ci faccio la manifestazione due volte l'anno, te lo gestisco, però te comune diceva che mi rimborsi, mi dai un contributo indiretto. Quel contributo straordinario non poteva essere tale, l'abbiamo solo trasformato, abbiamo dato un nome diverso, l'abbiamo accorpato al contributo ordinario, perché tutti gli anni, a parte i problemi tecnici dello scorso anno che ho rappresentato, viene erogato, quindi sono 145 più 25. Oltre a quello, nel 2020, mi pare, se non ricordo, c'è stata un'indicazione del Demanio, il quale ha imposto la quantificazione economica dell'utilizzo della pista dritta, cosiddetta, della pista per la sgambatura dei cavalli. Quindi 3.000 euro l'anno comunque vengono richieste all'ente Giostra Quintana dall'amministrazione comunale, e poi vengono di fatto restituite incrementando di 3.000 euro il contributo ordinario, 145 più 3.000 più 25. Questo è quello che è il contributo ordinario, ok? Né più né meno. Questo è, dal prossimo anno troverete nel bilancio di previsione che ci sarà anche il rimborso per la gestione del museo della Quintana, per mi pare 35.000 euro, ma insomma adesso poi è una cosa su cui ci confronteremo. Non c'è niente di diverso, se non i contributi straordinari che volta per volta, a seconda di esigenze, vengono erogati. L'anno scorso erano 50.000 euro per attività che, in attesa della auspicata risistemazione del campo dei giochi con la rigenerazione urbana che partirà, sapete, con le tempistiche che conosciamo, però insomma la tribuna andava necessariamente lavorata, perché c'erano situazioni che oggettivamente andavano gestite, e quindi l'ente Giostra si è fatto carico di anticipare anche in quel caso denaro che, visto che l'impianto è della città, deve essere a carico dell'amministrazione. Ma di questo abbiamo parlato lo scorso anno. Quest'anno in più, come rimborso, non contributo, a mio avviso non è corretto chiamarlo contributo diretto o indiretto, è quello relativo ai lavori di messa in sicurezza rinnovati con l'effetto che tutti conosciamo in via Colombo Antonietti. Né più né meno, consigliere Fantauzzi. Grazie.
Do la parola all'assessore Cetorelli.
Sì, per rispondere a qualche sollecitazione del consigliere Pizzoni, del consigliere Fantauzzi. Parto dal quoziente famiglia. Dunque, voi, come sapete, nel nostro mandato abbiamo scelto come punto qualificante e fortemente anche identitario della nostra azione politica quello di mettere al centro questo soggetto che in Italia è stato preso in giro per tanti anni, bistrattato e non valorizzato appieno come invece prevederebbe la Costituzione. Uno di questi passaggi importanti, e credo che questo sia quello cruciale, che quindi ha bisogno anche di uno studio da parte di professionisti che lo fanno già, quindi parliamo di collaborazioni di università universitarie che lo fanno in Regione Veneto, per tutta la regione, per alcuni comuni della Lombardia, sempre del Veneto, della Liguria e anche della Toscana. Vogliamo applicare, apporre, questo si andrà a studiare, un correttivo all'ISEE, che è una misura che in qualche modo grossolana non dà il giusto peso a ogni singolo componente dentro quel nucleo familiare, perché facevamo un esempio anche stamattina facendo una riunione. Se io ho tre figli, come ce li ho io, se questi tre figli sono nati in periodi diversi o sono tre gemelli, quel tipo di carico che sostiene quella famiglia in quel momento, se fosse anche del latte artificiale o gli stessi soli tempi in cui la mamma, ma in quel caso anche altre persone accudiscono, come è capitato, conosco delle persone a Foligno in quell'istante, o anche nella disabilità, quindi ci sarà una diversa parametrazione dei coefficienti messa in campo grazie ad una piattaforma informatica che chiederà delle ulteriori informazioni per purificare, diciamo, la qualità, per renderla più equa possibile di quel singolo componente del nucleo familiare. Questo è, in poche parole, detto molto semplicisticamente per farlo capire, il quoziente famiglia che esiste in Francia dagli anni 50, che ha portato quindi a regioni storicamente considerate civilissime e forse più avanzate di altre, dei risultati anche in termini di natalità e di quindi mettere nelle condizioni le famiglie di essere, diciamo, in un minimo di agio in più per affrontare queste scelte fondamentali della vita. Per quanto riguarda invece le case di annifo, come si diceva, è un inizio, ovviamente, anche se è un inizio importante. La tematica fondamentale è quella che stiamo discutendo appunto con Comunanze Agrarie, con l'Associazione In Alto, insieme a Lini abbiamo incontrato qualche comunanza, anzi parecchie, in questi ultimi tempi per discutere anche di questa cosa. È ovviamente un cane che si morde la coda, cioè lo spopolamento e l'assenza di servizi. Se tu non cominci da una qualche parte, non avremo mai. Quindi questa giunta si è assunta l'onere di fare una scelta forte, che non viene fatta da almeno, credo, non voglio dire decenni, ma quasi, e cominciare un percorso, e quindi faremo le prime manutenzioni necessarie e poi nel percorso intanto costruiremo insieme alle associazioni del territorio una scelta. Io penso a una cosa: anche in quel caso, essendo un patrimonio comunale, quindi non case ATER, anche se, diciamo, costruite con dei soldi destinati al sociale, essendo annifo, perché annifo non Volperino e Rasiglia? Perché annifo ha delle caratteristiche appunto di servizi, di un nucleo già presente di servizi come può essere il dottore, come può essere l'ufficio postale, come può essere la vicinanza alle scuole di Colfiorito, come può essere molte altre qualità di quella frazione che ci consentirebbero di fare ad esempio un'idea che c'è in campo e che stiamo discutendo, un bando aperto anche a un altro tipo di strato della popolazione, non l'indigente che magari avrebbe difficoltà ad annifo, no? In certe condizioni, ma oggi nella società post-Covid, post ci mettiamo le virgolette, dove dei professionisti potrebbero fare delle scelte di andare a vivere appunto in un'area anche montana che a loro non dà problemi, anzi che cercano quel tipo di tranquillità, di natura, vogliamo mettere nelle condizioni di poterlo fare. Questo è il percorso che abbiamo in mente. Grazie Presidente. Ah, un'ultima cosa sempre sulla, rispetto alla promozione della montagna che poi diventa anche promozione della città. Abbiamo detto a più riprese partirà un ciclo di convegni anche sulla valorizzazione delle antiche tradizioni umbre popolari e della millenaria civiltà contadina, anche agganciate a percorsi storici importanti. La prima, stanno organizzando la Sagra della Patata e ci sarà il 18 agosto se non sbaglio, con coloro che hanno scavato anche le numerose tombe e i tanti reperti che costituiscono un punto importante della nostra storia, non solo locale, e quindi apriremo semmai poi un percorso successivo, ce ne saranno poi delle altre, a un panorama più ampio che guarda anche all'Europa, e non anticipo il contenuto perché ovviamente sarà l'oggetto dei convegni successivi. Grazie.
Allora procediamo con la fase delle dichiarazioni di voto, se ci sono richieste. Dichiarazioni di voto, consigliere Gallegari, prego.
Grazie Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia. Aver ascoltato le parole dei nostri assessori, dei nostri colleghi di maggioranza, ci rende ancora più convinti di quanto già lo fossimo della bontà di questo punto all'ordine del giorno. Un grazie al Sindaco, agli uffici, a ciascun assessore per quanto bene stanno facendo per la città, dandoci anche in questa pratica prova di buona amministrazione. Grazie.
Do la parola al consigliere Fantauzzi.
Sì, grazie Presidente. Per annunciare il voto, io ho ascoltato ovviamente prima le risposte dell'assessore Barili, che comunque ha dato un quadro abbastanza, diciamo, esaustivo delle richieste, perché credo che sia opportuno dare queste informazioni. Poi ovviamente ho ascoltato anche l'assessore Cedorelli, che di fatto ha risposto che ancora non c'è un'idea di come utilizzare quelle casette.
Ne ricordo, siamo in dichiarazione di voto, puoi ricevere risposte dagli assessori, pone delle domande.
No Presidente, non sto chiedendo le risposte, sto dando la mia considerazione delle risposte, che arriva poi a formulare una dichiarazione di voto, se posso.
È giusto, prego.
Grazie. E quindi, ok, onestamente non ho sentito, io siccome ho sollevato anche la questione delle alcune spese sul fronte turistico, non ho sentito la risposta del diretto interessato. Una parte della data Polli, ma evidentemente dovrà dire al, per esempio a chi ha fatto un articolo recentemente, dove lì dice i dati e quelli dati sono, magari dite al giornalista che si è sbagliato la prossima volta, perché quelli raccontano un altro film, e la fonte è Regione dell'Umbria, ripeto, raccontano un altro film, cioè non è che, a parte alcuni dati sono proprio col segno meno, ma anche quelli col segno più, se sono col segno più 4 e la tendenza generale è più 13, non è un quanto siamo stati bravi perché abbiamo fatto il più 4, no, siamo stati meno bravi di altri che hanno fatto il più 12, questa è la sostanza della cosa. Poi è chiaro che i dati ognuno li legge come crede. Noi li leggiamo in termini negativi e dichiaro ovviamente che il nostro gruppo voterà contrario.
Per dichiarazioni di voto do la parola al consigliere Polli, prego.
Sì, ovviamente prendo la parola per annunciare il voto favorevole da parte del gruppo della Lega. E, ripeto, siamo in dichiarazione di voto, quindi non ho intenzione di fare alcun tipo di replica. Ovviamente concordo sul fatto che ai dati ognuno dà la propria lettura e dà la lettura che è più utile al consolidamento della propria idea. Grazie.
Non ho altre richieste, apriamo la votazione. Manca il voto del consigliere Gammarota. Do lettura dell'esito della votazione, la pratica è approvata con 13 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 8 consiglieri: Sigismondi, Luca Angeli, Pizzoni, Marotta Rosangela, Patriarchi, Fantauzzi, Minelli, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca il voto del consigliere Fantauzzi. Manca il voto del consigliere Fantauzzi. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità, parere favorevole con 13 voti e il voto contrario da parte di 7 consiglieri: Marotta, Minelli, Luca Angeli, Patriarchi, Pizzoni, Gammarota e Sigismondi. Procediamo al punto successivo, bilancio di previsione 2023-2025, salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Do la parola all'assessore Colinelli.
Grazie Presidente. L'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000 prevede che gli enti locali rispettino gli equilibri di bilancio e che a tal fine, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provveda a dare atto del permanere degli equilibri generali o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie. Dalla relazione allegata al presente provvedimento si evince che non si rende necessario adottare provvedimenti di riequilibrio di bilancio di cui l'articolo 193, l'esistenza dei seguenti debiti fuori bilancio per i quali si demanda successivo provvedimento e riconoscimento, e cioè spese legali derivanti dalla sentenza 5479/2015 della Corte di Appello di Roma per l'importo di euro 19.785,67 e la sentenza 60/2023 del giudice di pace di Foligno per l'importo di euro 2.827,87. Dalla relazione allegata si evince inoltre la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità. Anche questa pratica ha il parere favorevole del Collegio dei Revisori.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Allora, non ho richieste, procediamo con la fase delle repliche. Nessuna richiesta, apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Nessuna richiesta, quindi apriamo la votazione, grazie. Manca la consigliera Filena. Consigliere Patriarchi, credo che abbia abbandonato la seduta, quindi do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 13 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Sigismondi, Minelli, Lucangeli, Pizzoni, Gammarota e Marotta. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca il consigliere De Felicis e il consigliere Gammarota. Chiedo cortesemente di dirlo al microfono, prenotandosi.
Presidente, avevo votato, evidentemente si è andato in blocco il tutto, quindi... favorevole comunque.
Ok, grazie.
A lei.
Do lettura all'esito della votazione, tenendo conto anche del voto tramite microfono da parte del consigliere De Felicis, che ha riscontrato i problemi con il dispositivo, quindi 13 voti favorevoli e 6 voti contrari da parte dei consiglieri Lucangeli, Pizzoni, Minelli, Sigismondi, Marotta e Gammarota. Procediamo quindi con il punto successivo, giudice di pace di Foligno, sentenza numero 60/2023, risarcimento danni, riconoscimento debito fuori bilancio. Do la parola al segretario generale Bruno.
Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare un debito fuori bilancio relativo ad una sentenza di condanna del giudice di pace di Foligno, in particolare la sentenza numero 60 del 2023 pubblicata il 17 aprile appunto di quest'anno. Si tratta di una sentenza esecutiva non ancora definitiva e pertanto il Consiglio Comunale è tenuto ad approvarla quale debito fuori bilancio di cui all'articolo 194,1 lettera A. L'importo complessivo del debito fuori bilancio è pari a 2.827,87 euro e comprende, oltre al capitale e gli interessi, anche le spese processuali che saranno liquidate direttamente nei confronti dell'avvocato di controparte che si è dichiarato antistatario.
Grazie segretario, quindi apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Non registro richieste di intervento, apriamo la fase delle repliche. Procediamo con la fase delle dichiarazioni di voto. Non ho richieste, quindi possiamo aprire la votazione. Grazie. Manca il voto della consigliera Bagatti, Minelli. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 13 voti favorevoli, l'astensione da parte di 3 consiglieri, Sigismondi, Lucangeli, Minelli, il voto contrario da parte di 4 consiglieri, Marotta, Fantauzzi, Gammarota, Pizzoni. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Grazie. Manca il voto del consigliere Fantauzzi, del consigliere Lini. Do lettura dell'esito della votazione, immediata eseguibilità con il parere favorevole di 13 consiglieri, il voto contrario da parte di 4 consiglieri, Marotta, Fantauzzi, Gammarota, Pizzoni e l'astensione da parte di 3 consiglieri, Sigismondi, Lucangeli e Minelli. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta. Grazie.